Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale e prego il segretario di procedere all'appello dei presenti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E allora cominciamo con l'appello. Il Sindaco e il Presidente sono presenti. Presente. Lorenzini, presente. Simonini, presente. De Felice, presente. Palotti, presente. Di Zinno, presente. Bettinelli, presente. Songini, presente. Alberti, presente. Andriolo, presente. Bernardi, presente. Ambrosi, presente. Valenti, presente. Catonini, presente. Limuti. Limuti assente, arrivo. Racchetti, Camanni, è assente giustificato, Balducci, Montinaro, arriva, Sozzani è presente, Rebai, arriva, Dell'Erba, Fiumanò, arriva, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini e Barberi. Va bene. Siamo, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 assenti, quindi siamo 26.
26 sono i consiglieri presenti, quindi la seduta è valida e procediamo all'analisi del primo punto. Surroga, consigliere comunale dimissionario Tacelli Davide, e convalida elezione a consigliere comunale di Pozzi Chiara. Sono pervenute, dopo averle già dichiarate nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, di dimissioni di Tacelli Davide, che ringrazio per l'opera che ha svolto in questo Consiglio Comunale, e oggi procediamo, preso atto di queste dimissioni, alla diciamo surroga e quindi alla nomina di chi viene nella lista di Sondrio Anch'io subito dopo, come diciamo espressione del voto popolare. Chi viene dopo è la signora Pozzi Chiara. Al Consiglio, dopo che tutto il resto è già stato fatto dagli uffici, non resta che vedere se ci sono eventuali cause di ineleggibilità. Per cui su questo io apro la discussione, se i consiglieri hanno da fare qualche affermazione possono intervenire, altrimenti procedo, visto che nessuno interviene, alla convalida della signora Pozzi Chiara e metto in votazione l'approvazione di questa convalida. Chiedo al Consiglio di esprimersi per alzata di mano. Prego. Favorevoli? All'unanimità. A questo punto dichiaro, anche deve essere dichiarata l'immediata eseguibilità, essendo presente in aula la stessa signora Pozzi Chiara, chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Anche qui all'unanimità. Pertanto chiamo la signora Pozzi Chiara a prendere il suo posto. Venga, venga, che è la cerimonia, la consegna del distintivo e gli auguri di un fervido lavoro amministrativo al nuovo consigliere. Prego.
Bisogna dimettersi, poi il tuo sostituto lo prende.
Procedo quindi, ecco la signora si accomoda, procedo Consiglio Comunale a, da qualche settimana ci hanno lasciato Franco Bettini e Diego Pini, due nostri illustri concittadini molto impegnati nella società civile, comunitaria, nell'attività professionale e lavorativa, sicuri e fondamentali punti di riferimento nei loro settori di tante persone. Quanto siano entrambi stati importanti per la nostra comunità e anche oltre, è già stato diffusamente evidenziato dai mass media, soprattutto però dalle numerose e molteplici testimonianze collettive ed individuali espresse da più parti. Qui oggi è doveroso, nell'esprimere e nel rinnovare il cordoglio di tutto il Consiglio Comunale alla vicinanza, alle rispettive famiglie, è doveroso ricordare il loro impegno amministrativo, anzi direi di politica amministrativa, in quanto entrambi hanno ricoperto nel passato l'incarico di consigliere comunale dentro questa aula come Comune di Sondrio. Franco Bettini, dal 1975 al 1980, ha ricoperto la carica di vice sindaco nella giunta Frizziero e poi, sempre con Frizziero, è stato capogruppo nella legislatura successiva. Diego Pini è stato consigliere comunale dal 1980 al 1985 e più tardi ha assunto anche ruoli sempre istituzionali di assessore nell'amministrazione provinciale. Sono stati in quegli anni colleghi miei come capogruppo di forze politiche che oggi non sono più presenti in quest'aula, partiti della cosiddetta Prima Repubblica. Con Franco Bettini si avviò anche nel nostro comune la prima esperienza di centrosinistra. Diego Pini era all'opposizione, in minoranza, eppure la vita amministrativa, i problemi della nostra città, la sensibilità e l'attenzione verso i giovani già ampiamente sperimentata sia da Franco che da Diego nella società civile, le radici profonde di questa esperienza hanno fatto superare gli steccati politici, le divisioni ideologiche, anche molto evidenti fra di noi. La competenza di Diego Pini nel suo entusiasmo imprenditoriale del mondo sportivo, l'attenzione operativa, le sue capacità organizzative sapevano coinvolgere i giovani nell'ambiente sportivo come nessun altro. Un esempio che è rimasto anche nel nostro comune è il rilancio, per esempio, del Palio delle Contrade. A livello amministrativo, Diego e Franco hanno costantemente privilegiato la dimensione amministrativa rispetto a quella ideologico-politica, così come capita spesso a tutti noi amministratori di indirizzo politico diverso, anche a volte opposto, dalle idee anche lontane, quando occorre dare risposte concrete alla nostra comunità. Diego Pini è stato un intelligente imprenditore sportivo. Franco Bettini è stato un coraggioso imprenditore che ha affrontato, in un periodo in cui la globalizzazione del mercato ha sconvolto equilibri generali mondiali nel settore suo, che era quello tessile, affrontando fino in fondo le difficoltà che ha creato a livello locale. Quello che è giusto quindi sottolineare in questo consesso è che anche a livello amministrativo entrambi si sono avvicinati e hanno affrontato l'esperienza con spirito imprenditoriale. Sarebbe forse più corretto dire di politica imprenditoriale, fatta di competenze, di concretezza operativa, del fare, della continuità dei sacrifici quotidiani, di attenzione alla ai cittadini, alla realizzazione del bene comune e prioritario rispetto a tutto il resto. E questo è il messaggio che ci hanno lasciato, la loro eredità amministrativa, che è poi il loro esempio di vita reale, il modo con cui hanno affrontato la quotidianità del vivere, in senso generale, ma anche amministrativo. È un messaggio che però guarda al futuro, è un esempio di approccio all'attività amministrativa e politica, di quella politica e di quell'amministrazione tanto messa in discussione e vituperata, giustamente per certi versi, ma di cui dobbiamo recuperare il valore essenziale che costituisce la politica per una democrazia reale. È un esempio che costituisce, potrà costituire un modello da imitare per tutti noi in senso generale oggi e anche per il domani e per chi in particolare sarà eletto amministratore della cosa pubblica, qui in città e anche oltre. Altre comunicazioni? Allora rinnovo al Consiglio, che è in funzione da tempo, la PEC, per cui se, rinnovando questa sollecitazione, ci sono consiglieri che desiderano attivarla e fare arrivare la documentazione attraverso posta certificata, il Comune è pronto a portare avanti questa iniziativa. devo giustificare l'unica cosa che ho dimenticato all'inizio, l'assenza del consigliere Camanni, che è giustificato per prorogabili motivi familiari. Gli altri ho sentito dire che arriveranno, chiederei una puntualità rispetto agli orari del Consiglio finché possibile, in modo da cominciare in modo più collegiale possibile anche gli argomenti. Devo annunciare, fra le altre comunicazioni, che è arrivato un ordine del giorno presentato dai consiglieri Racchetti, Valenti e Bernardi, che farò diffondere immediatamente ai capigruppo e che riguarda, aventi per oggetto manifestazioni di solidarietà alle minoranze culturali e religiose del Medio Oriente. È previsto dall'articolo 35,5 e 6 che bisogna chiedere l'ammissibilità al Consiglio, essendo giunto però oltre la conferenza, in tempi dopo la conferenza capigruppo, lo metteremo come punto, se sarà ammissibile, da discutere alla fine degli ordini previsti, dei punti previsti all'ordine del giorno. No, allora se il sindaco mi comunica che non ha comunicazioni, andremo subito ad affrontare la prima mozione, che è quella presentata dalla Lega, avente per oggetto installazioni telecamere per videosorveglianza in piazza Radovlica. Chiedo ai presentatori una breve illustrazione del problema.
Grazie Presidente. La mozione è anche abbastanza semplice, nel premesso abbiamo proprio messo tre righe, visti i diversi atti vandalici che ci sono stati nel quartiere, ma soprattutto nella piazza, dove ci sono state diverse denunce su atti vandalici sulle autovetture parcheggiate, e ritenuto che il Comune ha già un sistema di videosorveglianza per prevenire o comunque riconoscere i colpevoli di atti vandalici, si chiede di inserire nel progetto già esistente di videosorveglianza anche la piazza indicata. Quindi è molto semplice, quindi da illustrare non ho nient'altro, grazie.
Ha chiesto la parola, interviene il sindaco, prego.
Non per un rapporto privilegiato che ho con il consigliere, perché credo che sia doveroso che io faccia alcune considerazioni in relazione al fatto dell'impegno alla Giunta ad inserire nel progetto di videosorveglianza, ed è utile che anche tutti gli altri consiglieri siano a conoscenza di due elementi. Intanto, quella parte di telecamere che erano state inserite attorno ai primi anni del 2000 erano frutto di un finanziamento regionale legato alla sicurezza. A quelle telecamere si sono aggiunte altre telecamere ottenute dal fatto che il Comune di Sondrio, attraverso il suo comandante, è stato comune capofila per l'organizzazione di quei checkpoint di telecamere in tutta la provincia, e nell'accordo c'era che i ribassi eventuali dell'asta venissero utilizzati dal Comune di Sondrio per l'installazione di ulteriori telecamere. Assieme alla questura e alla prefettura sono state individuate, nella seconda fase appunto a cui faccio riferimento, i luoghi che si riteneva dovessero essere oggetto di maggiore attenzione. Il comandante me li ha elencati, e tra questi non c'è Piazza Radovlica, perché dal lavoro che hanno fatto in base alle comunicazioni le altre aree avevano così più necessità, e quindi il progetto di videosorveglianza, anche il secondo, viene di fatto considerato chiuso. Io credo che per queste mie considerazioni, per quanto le ho portato a conoscenza, se lei è d'accordo, io proporrei che l'impegno alla Giunta Comunale e il Sindaco non di inserire il progetto di videosorveglianza, che ormai è chiuso, ma così ho scritto, come credo lei possa convenire con me, che in occasione di nuove bandi sulla sicurezza ci si impegna ad inserire anche Piazza Radovi nelle aree che verranno individuate per l'installazione di telecamere. Credo che questo sia l'impegno che è anche corretto assumersi, perché il sistema di progetto di videosorveglianza a cui lei fa riferimento di fatto viene chiuso. Comunico che con abbastanza frequenza la Regione Lombardia fa dei bandi per trovare finanziamenti in compartecipazione con gli enti locali per questo. Ricordo anche un elemento non marginale, che proprio per il sistema di polizia locale anche il sistema di videosorveglianza deve essere fatto, o scegliamo di farlo, assieme anche a quei comuni che collaborano con il Comune di Sondrio al sistema di polizia locale, tant'è che alcune, un bando anche recente che è uscito, alcuni comuni hanno scelto di installare telecamere proprio utilizzando dei fondi che erano arrivati. Noi abbiamo preso un telelaser, un laser ed altri tipi di installazione. Quindi, se lei è d'accordo, visto siete i due sottoscrittori, ad inserire questo modificando, io credo che l'impegno della giunta comunale e del sindaco non possa che essere in questa direzione.
Grazie sindaco, c'è l'intervento consigliere Piasini, prego.
Grazie. L'idea della mozione era proprio quella di portare il problema al centro dell'attenzione anche del Consiglio, quindi anche specificare che non può essere inserito in questo progetto perché è già chiuso, il sindaco ha chiarito i motivi perché è già chiuso, e però viene tenuto in considerazione nei prossimi eventuali progetti e finanziamenti che possano arrivare. L'importante è che il problema rimanga prioritario all'attenzione dell'amministrazione. Questo è l'impegno che chiediamo. Mi sembra di aver capito che anche all'interno dell'emendamento proposto dal sindaco l'impegno prioritario rimane, quindi sono favorevole alla modifica.
Grazie consigliere Piasini, se non ci sono altri interventi passiamo alla successiva mozione. Ah no, c'è la votazione, facevamo. La mozione va votata. Allora, preso atto della risposta del sindaco, pongo ai voti la mozione. Chi è favorevole alla mozione?
Come emendata?
Emendata, sì. Chi è favorevole alza la mano? Sulla mano. Chi si astiene? Chi è contrario? All'unanimità viene approvata con l'emendamento del sindaco. Mozione numero appunto 4 del consigliere Massera Andrea, Sondrio Liberale ed altri, avente ad oggetto realizzazione parcheggio pubblico e area verde in via Marinai d'Italia. La parola al consigliere Massera che presenta la mozione.
Sì, grazie presidente. Allora, illustrerò molto brevemente questa mozione, perché credo che i contenuti siano piuttosto chiari, soprattutto per quello che riguarda la parte dispositiva, l'impegno richiesto al Consiglio Comunale, però alcune considerazioni di approfondimento comunque meritano di essere svolte. Innanzitutto, questa mozione riguarda un argomento che nello specifico è oggetto e competenza del Consiglio Comunale, in quanto è il Consiglio Comunale che approva il programma triennale delle opere pubbliche e le sue eventuali varianti, tant'è che stasera peraltro è in discussione una variazione al programma triennale approvato. Quindi stiamo parlando di competenze, di una competenza specifica del Consiglio Comunale. Ritengo quindi opportuno che un'opera che fa parte del programma si possa e si debba esprimere un indirizzo destinato poi a essere adottato dalla Giunta e dagli organi competenti. Stiamo parlando, questo parcheggio di via Marinai d'Italia è un'urbanizzazione primaria di un'area che, come tutti sanno, si è sviluppata parecchio negli ultimi anni, credo anzi che sia la zona della nostra città che ha avuto lo sviluppo recente più ampio, e quindi quest'opera, che era corredo di una iniziativa di tre cooperative edilizie, quindi con la realizzazione delle palazzine che poi sono sorte negli anni 2009, 2010, 2011, Questo parcheggio è chiaramente un'urbanizzazione primaria che inizialmente, per richiesta dei soggetti attuatori, era stato chiesto di poter realizzare direttamente a scomputo degli oneri, a parziale scomputo degli oneri, e che invece, diciamo, questa soluzione non è stata poi portata avanti. Gli oneri di urbanizzazione sono stati tra il 2009 e il 2011 interamente versati, e quindi ci troviamo a distanza ormai di diversi anni con un'opera, ripeto, un'urbanizzazione primaria che non ha ancora avuto compimento. Conosco benissimo, come tutti voi, quelle che sono le difficoltà legate al patto di stabilità, la difficoltà di reperire risorse per effettuare le opere, ma credo che a maggior ragione per questa situazione di difficoltà diventi primaria un'opera, e qui sta, diciamo, alla politica fare delle scelte, e quindi a maggior ragione le priorità diventano importanti. Quindi un'opera di urbanizzazione primaria attesa, diciamo, dal 2011 quantomeno ad oggi, credo diventi veramente un'opera prioritaria. Questa priorità è stata più volte ribadita nelle commissioni, anche in consiglio comunale, però a questo punto ritengo che si debba tradurre in fatti compiuti questa priorità tante volte ribadita. Chiaramente ci sono degli sviluppi in corso, perché dopo le mie richieste di chiarimenti su questa opera nel corso dell'ultima commissione dell'11 settembre, ecco, in quella sede ho appreso che era in corso un primo intervento, era, diciamo, calendarizzato di lì a brevissimo un primo intervento tampone, così definito, diciamo, per un intervento provvisorio del costo di circa 15.000 euro per tamponare la situazione in vista dell'inverno, mentre invece la realizzazione e il completamento dell'opera vera e propria rimane comunque procrastinato al 2015, perché il programma delle opere pubbliche, appunto, su questo punto non ha subito variazioni, quindi rimane calendarizzato al 2015. Ora, dato che abbiamo appreso sempre in commissione che alcune alienazioni di beni di proprietà comunale stanno venendo avanti, parliamo dei parcheggi, delle nude proprietà di parcheggi, Piazza Garibaldi, Piazza Palazzo Martinengo, quindi quelli sono beni di proprietà comunale in corso di alienazione che potrebbero avere, diciamo, realizzazione nel corso anche di breve periodo, quindi potrebbero incamerare nel giro di un tempo abbastanza breve delle risorse. Quest'opera, come sapete, trova finanziamento nell'alienazione, e nello specifico il programma delle opere pubbliche prevede, lega questo intervento all'alienazione dell'ex provveditorato. Io ho già detto in commissione e ribadisco questa sera che ritengo, data la priorità che ormai ha assunto quest'opera, che la sua realizzazione non debba essere vincolata alla vendita dell'ex provveditorato. Abbiamo in corso un bando, che non si è, quindi la gara non si è ancora svolta, speriamo tutti che vada a buon fine, dato che la prima gara è andata deserta, non è così facile che questa seconda gara possa avere un esito positivo, e quindi quelle fonti sono, diciamo, speriamo diventino concrete, ma attualmente sono, è legittimo il dubbio che a breve non andrà in porto la cosa, e quindi la richiesta contenuta nella mozione è quella di utilizzare le prime risorse disponibili rivenienti da alienazioni, o se ci fossero altre risorse, cosa che io non so in questo momento, che si liberano, utilizzare le prime risorse disponibili per portare a compimento quest'opera. La finisco qui. È chiaro che questo intervento tampone sicuramente va a migliorare la situazione, credo che anche i residenti di Via Marina d'Italia abbiano apprezzato il fatto che nei giorni scorsi è stata comunque fatta una parte di asfaltatura, e quindi la situazione è più decorosa. La preoccupazione loro, ma anche mia, preoccupazione che vorrei volgere in positivo però, è che messa una pezza, passi dell'ulteriore tempo prima di avere il completamento definitivo dell'urbanizzazione, perché lì serve illuminazione, serve definire meglio, serve completare l'asfaltatura, servono, credo, opere di drenaggio dell'acqua ulteriori, servono una serie di cose che chiaramente adesso non ci sono. Quindi io la finisco qui. La richiesta è quella di dare priorità a quest'opera utilizzando le prime fonti disponibili. Se ci saranno delle alienazioni che vanno a buon fine nel giro di breve, utilizziamo quelle risorse senza attendere l'alienazione, speriamo avvenga, ma ad oggi ancora è un punto di domanda, dell'ex provveditorato, perché attualmente l'opera è legata a quell'intervento. Negli anni quest'opera, lo vorrei ricordare, poi finisco, che aveva una... è stata abbinata prima alla vendita dell'ex Ipsia, poi alla vendita dei garage della Garberia, adesso all'ex provveditorato, quindi so benissimo che questi cambiamenti vengono fatti, però nessuno di questi abbinamenti poi concretamente è stato diciamo utile per ottenere l'opera, perché l'opera è ancora lì da fare. Quindi la mia richiesta, la mia proposta al Consiglio Comunale è di dare un'indicazione chiara affinché le prime risorse disponibili vadano su quest'opera, che oggi credo, per la sua tempistica, è una delle prime tra quelle attualmente nel piano delle opere pubbliche, è una di quelle più antiche in questo momento, è una di quelle più datate, quindi la priorità a mio avviso c'è tutta, per un discorso temporale e per il fatto che è un'urbanizzazione primaria. Credo che sia una questione di decoro anche per la nostra città completare le urbanizzazioni, e quindi il mio appello va al Consiglio Comunale nel senso di accogliere questa richiesta, e a questo punto lascio la parola ai consiglieri comunali. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Chiede la parola il consigliere Palotti, prego.
Grazie presidente Zanesi. Spero che il mio intervento non inacidisca troppo il consiglio e non faccia arrabbiare Massera, perché penso che possa essere inteso un po' pesantemente, però voglio fare lo stesso intervento che ho pensato. Spero di non fare confusione qui con tutti i foglietti. Contrariamente a quanto fatto finora nei miei interventi, farò una parte di premesse e di considerazioni generali che vanno a puntualizzare il metodo e la strategia che noto nel consigliere Massera e che io in questo momento voglio criticare, per poi successivamente entrare nel merito della mozione, che di per sé poi, quando entrerò nel merito della mozione, è abbastanza veloce, perché la questione era già stata dibattuta ampiamente. Farò delle considerazioni che sono una mia personale visione, con l'obiettivo di portare il confronto anche sull'aspetto relazionale e sul metodo di lavoro. La prima considerazione è che dopo quasi un anno e mezzo di mandato, 13 consigli comunali, preceduti da varie commissioni, faccio parte della commissione 2 e commissione 3, e ho avuto, devo dire che il commissario Massera è spesso presente, però mi sto sempre più rendendo conto che alcuni consiglieri di minoranza, ma senza generalizzare in questo caso il consigliere Massera, ha un atteggiamento che non condivido. Quello che all'inizio poteva essere un'impressione, poi è diventata per me una certezza, che anche questa sera io vedo confermata e che però voglio evidenziare. Qual è questo atteggiamento? È un atteggiamento che io vedo poco costruttivo, e di chi si pone in modo asettico nelle assemblee consiliari e nelle commissioni, quando sul piatto ci sono appunto le questioni da discutere, sulle quali ci si deve esprimere e votare, e accade frequentemente di non prendere posizione, votare astenendosi. Poche volte ci sono interventi correttivi, e mai in commissione ho visto voti contrari. L'astensione sembra che metta al riparo nelle condizioni di poter evidenziare di non essere stati sostenitori delle scelte. Ma essere in minoranza è questo? È stare lì passivi senza avere idee progettuali differenti in attesa di cogliere delle sfumature criticabili? Perché non si è contestato allora il 28 del 4 a cui si fa riferimento nel Consiglio Comunale, invece di astenersi come prassi appunto ogni volta che c'è una delibera, e di evidenziare che non si era d'accordo su aver messo appunto nel 2015 la realizzazione dell'opera, era già ad aprile questa delibera. A mio parere c'è poco approfondimento delle singole questioni e poi quando si coglie un malcontento si è pronti ad afferrarne la polemica fine a se stessa solo per apparire come paladini dei cittadini. Quando dalle minoranze arrivano suggerimenti e proposte condivise è possibile modificare i piani e migliorarli. Noto invece un atteggiamento di stare alla finestra, guardando passivi, astenendosi appunto nelle votazioni, senza portare contributi e poi sempre e comunque pronti a cavalcare le onde dei lamentosi, se ce ne sono. Non voglio dire che le lamentele non siano magari corrette o fondate, No, come pensavo ho perso la continuazione. Ho perso il fogliettino. Se posso fare dei paragoni, che spero siano calzanti, un po' come se di fronte a uno scontrino di cose acquistate ci si pone a criticare il singolo pezzo o prezzo della cosa acquistata a cose già fatte e concluse, invece il ruolo potrebbe essere quello di suggerire altri acquisti o spingere perché si facciano scelte diverse. Un altro paragone che voglio fare è quello di una partita di calcio. La partita da giocare è contro un avversario che io vedo rappresentato appunto dalle difficoltà amministrative, la difficile situazione economica, la necessità di creare o ricreare un tessuto solidale e culturale sempre migliore. Questa è la partita che si deve giocare. In questa partita la squadra, a mio parere, è l'intero consiglio comunale. Adesso vado a braccio, mi spiace perché era preparato un po' diversamente. In questa partita a me sembra che a giocare siano una parte dei giocatori, siano lì fermi, in questo caso parlo a te, sei lì fermo, poi quando vedi che una giocata ti sembra sbagliata, avete fatto questo errore, ma secondo me, oppure addirittura altri suggeriscono, guarda che lì c'è questa cosa che non va. Invece il fatto è che bisogna mettersi a giocare e suggerire. Adesso entro nel merito della questione. La risposta data dall'assessore durante la commissione, a mio parere, era già chiara e non necessita, come invece detto dal consigliere questa sera, di un ulteriore passaggio in consiglio comunale. È una priorità che tuttavia potrebbe dover cedere il passo nel malaugurato caso che si presentassero impegni urgenti e imprevisti che dovessero far slittare nuovamente il lavoro. È una risposta sincera che manifesta la volontà di fare questo lavoro e concludere il parcheggio e che comunque è cosciente che la situazione di cassa è talmente critica che basta un evento calamitoso di modeste dimensioni a far saltare i programmi. Sarebbe a mio avviso inopportuno fare promesse senza la dovuta onestà. Per cui se a livello generale è obbligatorio legare qualsiasi realizzazione a un fondo di provenienza, in questo caso alle alienazioni, non condivido assolutamente, come già manifestato dall'assessore, di far diventare, perché è più antico come provenienza questo lavoro, di farlo diventare una priorità assoluta su altre necessità, perché il criterio non è quello della data in scaletta, far diventare la priorità la data di inizio lavori di un'opera, sebbene sia necessaria. E io confido, come già ha affermato in commissione l'assessore Iannotti, che nel 2015, salvo situazioni particolarissime, verrà realizzato e concluso questo parcheggio. Per questo motivo voto contro e invito i consiglieri di maggioranza a votare contro questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Palotti. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Piasini, prego.
Grazie Presidente. Come consigliere di minoranza non accetto lezioni di presenza o di critiche nelle commissioni. Anche perché ricordo anche al consigliere Palotti.
Consigliere, prego il pubblico di astenersi perché sennò devo far abbandonare. È una questione di correttezza. Chiaro? Può continuare.
Grazie. Anche perché ricordo al consigliere Palotti che anche nell'ultima commissione del parcheggio si è parlato, si è chiesto come veniva coperto finanziariamente, si è parlato anche del sottopasso di Vianani, si è chiesto come è coperto finanziariamente anche il sottopasso di Vianani, e non è vero che non ci siamo mai interessati, e ci asteniamo per non andare contro il piano, che potrebbe essere anche giustificato con i problemi di bilancio, e quindi può essere giustificato anche questo spostamento che ci è stato fatto ad aprile. Però l'impegno della mozione è diverso, si chiede che nel prima, appena ci sono dei fondi disponibili, di prendere l'impegno di realizzare l'opera. Non dice che deve mettere in dissesto il bilancio per realizzare l'opera. Ad esempio dei fondi, secondo me, si potevano verificare anche con i fondi della QST se era fattibile utilizzarli anche lì e non impegnare 600.000 euro sul sottopasso dove la copertura dell'altra parte finanziaria è fatta solo da alienazioni, e da come sta andando il mercato purtroppo prevedo che il sottopasso di Vianani non verrà realizzato neanche l'anno prossimo, lo dico purtroppo. Quindi fermare 600.000 euro della QST sul sottopasso di Vianani forse si potevano utilizzare in maniera diversa, e quelle erano risorse pronte, sono disponibili, e il parcheggio sia di via Marina d'Italia ma anche altre piccole opere si potevano forse utilizzare fondi immediatamente disponibili. Quindi posso capire, e conosciamo tutti benissimo i bilanci degli enti locali, sappiamo bene che ormai abbiamo visto anche il parere poi dei revisori dei conti anche sugli altri punti dopo, che dicono che il bilancio e le opere sono vincolate ormai alle alienazioni, e a me questa cosa, ripeto, mi preoccupa perché il momento è un po' delicato. Però ci sono altri tipi di finanziamento, per fortuna la provincia di Sondrio li ha e per fortuna il capoluogo li ha, e lì sono delle scelte, perché io ripeto, su Vianani, sul sottopasso, vincolare 600.000 euro disponibili su un progetto che spero di essere smentito l'anno prossimo, che tutto venga venduto e che poi parte il progetto del sottopasso di Vianani. Però stando così la situazione, quei 600.000 euro rimarranno fermi per poi spostarli magari l'anno prossimo, magari anche sul parcheggio. Io dico, si poteva già prevedere, avere dei fondi immediati su quell'opera. Però ripeto, non è che chiediamo lo stravolgimento del piano dell'assessore o andiamo contro qualsiasi azione, si chiede che la prima disponibilità, e non parliamo di fondi di riserva che servono in momenti di emergenza che possono succedere in qualsiasi momento, ma di fondi che la mozione chiede vengano messi in priorità su quell'opera, ma non perché è vecchia. Perché ricordiamoci che gli oneri sono stati pagati, ricordiamoci che la legge regionale, articolo 44,2, dice le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alla realizzazione degli interventi, sia pubblici che privati, entro la fine dei lavori medesimi, così come le altre opere eventualmente pattuite nelle convenzioni e non diversamente disciplinate. Qui non parla di privati che devono finire le opere primarie, parla che le opere primarie devono finite, che sia il comune o che sia il privato, le opere primarie al termine dell'autorizzazione dei lavori devono essere terminate. Qui stiamo parlando di un'opera terminata nel 2009, siamo nel 2014, se siamo degli amministratori seri dobbiamo ritenere una priorità quell'opera da terminare, ma perché probabilmente nei cinque anni di difficoltà l'abbiamo portato avanti. Adesso chiediamo un impegno al Consiglio Comunale di dire, fino adesso siamo riusciti a portarlo avanti anche con l'esasperazione di chi ci abita, prendiamo un impegno tutti insieme di dire l'anno prossimo i primi fondi, che si parla di 150.000 euro, mi sembra di leggere, e li impegniamo in quello, 150-160.000 euro. anche perché poi allora mi chiedo anche come mai dal 2009 al 2015 un'asfaltatura di 15.000 euro è stato aspettato fino al 2014 per riuscire a farla. Si poteva fare già nel 2009, un'opera provvisoria la si poteva fare, si davano meno disagi agli abitanti e intanto si portava avanti l'opera a quando si avevano i soldi per realizzarla tutta. Quindi mi chiedo anche qui perché si sono dovuti aspettare 5 anni per trovare 15.000 euro su questo parcheggio. Però ripeto, non capisco la polemica del consigliere, perché è vero che il nostro compito, ma il compito anche della maggioranza, non solo della minoranza, di recepire le esigenze dei cittadini e portarle in consiglio comunale. A me spiace che il consigliere dica che non dobbiamo più portare le esigenze dei cittadini in consiglio comunale. Io quando uno mi ferma e mi dice c'è un problema in città, vado a verificare, cerco di impegnare l'amministrazione a risolvere quel problema. Però se questa qualcuno la cavalca come demagogia, purtroppo mi spiace ma non la condivido. Quindi noi andremo avanti così, noi andremo avanti a portare l'emozione, gli ordini del giorno, ma non per criticare la maggioranza, ma per risolvere i problemi, perché se poi si trova, diciamo, la quadra anche sugli impegni, qui non c'è scritto che domani mattina va fatto il parcheggio, perché sappiamo bene come siamo di bilancio, impegna l'amministrazione ad altro, a dire se troviamo degli altri finanziamenti oppure se c'è un'allenazione, quella è una partita prioritaria per l'amministrazione. Quindi noi continueremo con questo lavoro e voteremo sì, grazie.
Consigliere Piasini ha chiesto la parola al consigliere Barberi e poi al consigliere Massera.
Grazie Presidente. Beh, io mi accodo a quello che ha detto ovviamente il consigliere Piasini. Mi dispiace il consigliere Palotti, perché della premessa, quale non posso condividere come consigliere, perché onestamente, se consideriamo cosa si intende per consigliere, cioè lui che ascolta i cittadini, che è stato eletto, onestamente, se l'obiettivo quello è dire che la minoranza porta le istanze dei cittadini per strumentalizzarle in qualche modo, togliamo il concetto di consigliere, per quello io di fatto non posso accettare come consigliere quella premessa che è stata fatta. Poi sull'analisi finanziaria allora possiamo aprire e discuterne quanto nel dettaglio, però come consigliere una premessa nei confronti del consigliere Massera, che ha portato un'istanza di ascolto di alcuni cittadini, mi sembra doveroso ascoltarla. Questo vale sia per maggioranza che per minoranza, lavorare insieme, e tra l'altro oggettivamente in questo momento si sta parlando di un problema specifico, non si sta parlando di valori o di altre parti in cui si può anche ragionare in altri termini. Tanto il mio intervento è solo di riportare un po' più di serenità e vedere le cose nel contenuto e non vedere sempre una strumentalizzazione di chi presenta mozioni o istanze al Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Barberi, avevo precedentemente preannunciato l'intervento del consigliere Massera, prego.
Avrei sperato in un intervento della maggioranza o anche più interventi della maggioranza sul punto e non una valutazione del consigliere Palotti, che io non mi permetto di giudicare perché lo conosco poco ancora come consigliere, su come io opero come consigliere di minoranza, allargando poi il discorso a tutti. Credo sia non c'è bisogno di replicare, perché l'intervento l'hanno ascoltato tutti e tutti lo giudicheranno. Quindi non aggiungo niente su quello che ha detto Palotti, perché si giudica da solo. La mia storia come consigliere comunale inizia già da prima, so io come sanno i colleghi il lavoro che è stato fatto in questi anni, qui in commissione, andando a parlare come ho fatto stamattina un'ora con l'ufficio tecnico, quindi io di lezioni non ne accetto, posti in questi toni, perché io volevo una risposta sul merito. La risposta sul merito che invece è stata povera. Abbiamo assistito a una lunga dissertazione su come si svolge il ruolo di minoranza e invece alla fine non si è risposto concretamente sul merito, che è quello che a me interessa. Io so benissimo che ci sono delle priorità e che se domani c'è una priorità di natura straordinaria lì devono andare le risorse, però caro Palotti, un qualcosina dovreste averla imparata da quando sei in commissione, visto che tu poi intervieni così tanto nelle commissioni e dai questi contributi costruttivi, dovresti aver imparato che io qui sto, cioè se pensi che io voglio utilizzare fondi, distrarre per non finanziare interventi straordinari, di straordinaria manutenzione per fare quest'opera, forse non hai capito qualcosa. Il discorso è chiaro, stiamo vendendo degli immobili del comune, ok? Stiamo parlando di quei soldi lì, stiamo vendendo l'ex provveditorato, la mensa, la nuda proprietà di una serie di parcheggi. La mia richiesta è molto concreta e circostanziata. Usiamo i soldi di quei parcheggi che stiamo vendendo. La politica è fatta per scegliere. Secondo me, voi ovviamente non lo condividete perché altrimenti avreste votato a favore della mozione, non ritenete che per finanziare quest'opera si debbano utilizzare i proventi delle prime alienazioni che andranno a buon fine. Fare politica vuol dire scegliere sia maggioranza che minoranza, col rischio di scontentare qualcuno, perché chiaramente se la nostra linea è che quest'opera in questo momento adesso diventa prioritaria, forse si fa una valutazione su altre opere che lo sono meno. Quindi nessuna posizione attendista, di non scelta, anzi tutt'altro, tutt'altro. Mi pare che la vostra sia una posizione invece attendista, dove si dice vediamo, ma chiaro che è inutile tirare in ballo interventi che potrebbero dover essere finanziati urgentemente perché frana un muretto piuttosto che per opere straordinarie perché c'è un dissesto idrogeologico, è chiaro, non c'è neanche bisogno di dirlo, è anche banale che tu venga qua a dire, secondo te io distrarrei dei fondi e non finanzierei, non farei quelle opere urgenti, dai su via. La mia era una richiesta precisa e circostanziata che non ha avuto una risposta positiva, quindi io ribadisco l'invito a votare a favore di questa mozione e la voti chi se la sente di votarla. Fine.
Grazie consigliere Massera, la parola al sindaco.
Io credo che sia assolutamente doveroso che tutti insieme si lavori, perché tutti insieme stiamo affrontando, come ha fatto Piasini e ha accennato, una situazione assolutamente particolare da un punto di vista economico, e qui non si è fatto cenno alcuno alla questione del patto di stabilità. Voglio ricordare che molte delle annienazioni, cioè quelle dei box e tutto, serviranno a malapena, se li vendiamo, al rispetto del patto di stabilità, e questo evidentemente ci mette nelle condizioni di usare quello per rispettare una regola che più volte in Consiglio Comunale ho detto che non accetto. Le dichiarazioni non solo pubbliche ma anche nelle sedi dove ho potuto dire la mia, ho detto più volte che un comune non può essere messo nelle condizioni di vendere in più per poi recuperare dei soldi per fare investimenti, e quindi l'appostamento di iniziative in più rispetto al patto di stabilità, e non sto discutendo se il Maritime Italia è in più o meno, ma in ogni caso investimenti il Comune li può fare se può vendere quegli immobili. Il clima che c'è in giro, non solo il clima economico, ci dirà che la questione sarà ancora più complicata rispetto a qualche anno fa. Se abbiamo venduto l'ex Ipsia, io non so tutto quello che allineveremo ad esclusione dei diritti di superficie dei parcheggi in piazza Garibaldi, che però servono per il patto di stabilità, potremo realizzarlo. Nel contempo, non è solo i Marinai d'Italia, ma una serie di iniziative che non sono legate all'urgenza, ma sono legate anche a normali esigenze, una dinamica del comune, con valutazioni che magari qualcuno non considera prioritario o avrebbe fatto qualche cosa di diverso. Però è chiaro che io non voglio interpretare quello che ha detto Palotti, ma nel momento in cui si declinano delle opere, dentro nelle opere si avvicina qual è il finanziamento, nel momento in cui si ritiene che ci sia un'opzione diversa, sia proposta dalla minoranza, sia proposta da un consigliere comunale, si scrive quest'opera la si faccia con queste risorse rispetto a un'altra, cioè sappiamo che se se ne toglie una o se se ne mette una bisogna togliergli altre. E tutta questa cosa accade non in un momento di assoluta stabilità, per quando abbiamo fatto il bilancio quest'anno tardi, no? Rispetto al solito, ma a giugno, a luglio e agosto sono cambiate ancora le cifre. Se al comune di Sondrio hanno tolto 200.000 euro e se ne hanno tolte ancora 160.000, vuol dire che nel frattempo è accaduto ancora qualcosa. non è bello andare in giro a rattoppare le strade con quello spray verde che fa un metro e mezzo, due metri, è assolutamente ridicolo, ma noi siamo stati messi, come tanti altri comuni, ma quelli virtuosi, in queste condizioni. E quando Parotti faceva riferimento alla necessità della coesione sociale, è che tutti insieme, maggioranza e minoranza, Piasini, tu incontri gente, io ne incontro una in più di te, è chiaro che ci sono le richieste più disparate. Dopo non è che io faccio il filtro per dire te sì, che sei cattivo, sei simpatico, ci sono delle richieste legittime, più o meno legittime, e anche a volte incomprensibili nelle dinamiche complessive del mondo di oggi che sta accadendo. E quindi io credo che mettere dentro un'opera legata alle dismissioni significhi che dobbiamo lavorare per le dismissioni, ma pensare che un'opera debba essere legata ai diritti di superficie dei box, vi dico subito che quei diritti di superficie, se andranno a buon fine, e dico se andranno a buon fine, quelli dovranno andare per il patto di stabilità, e se il patto di stabilità non viene rispettato dovremo prendere quei pochi oneri che magari qualcuno pagherà per pagare la penale ancora che ci viene richiesta dal patto di stabilità. Dobbiamo capire che rispetto a prima, quando qualcuno paga qualcosa, TASI, TARE, SIMU, non sempre queste va per acquisire un diritto all'interno della città. Si sappia che una parte considerevole di questa va in Banca d'Italia a interesse zero per soggiacere a una situazione di patto di stabilità che io più volte qui dentro, immagino che voi ne siate testimoni, ho detto che è allucinante per il Comune di Soldo, ma non è per il Comune, per noi che siamo qui, per i cittadini che hanno difficoltà a comprendere per quale motivo non si asfalta, per quale motivo una panchina in più cosa costa, per quale motivo. È chiaro che nel merito il Piasina ha fatto riferimento al sottopasso di Via Nani, ma nelle lettere che io ho ricevuto anche dai cittadini in relazione al parcheggio di Valle Marinai d'Italia, più di uno ha segnalato che quel quartiere ha il grande problema, e cioè di essere isolato dalla città, e quindi segnalo che tutti noi insieme facciamo il parcheggio, ma qualcuno dice io non riesco ad arrivare perché quando è chiuso il passaggio livello per andare a scuola, per fare queste cose c'è un problema di pericolo, credo che questo sia un elemento che dovremmo tenere in considerazione, ma secondo me l'abbiamo fatto, ma non per una scelta solo del Comune di Sondrio. Ti ricordo, tu sei amministrato fino all'altro giorno amministratore provinciale, c'è stato un accordo con le ferrovie dello Stato che la chiusura di ogni passaggio a livello dà 250.000 euro. Noi l'abbiamo seguito e ha portato alla realizzazione di tre opere pubbliche che almeno per quella parte della città. Io vorrei che questo processo si ripetesse anche per Via Nani, quindi la QST mettere una cifra di quello che non è ancora certo, e secondo me, voglio solo ricordarti, appoggi, la provincia ha messo dei soldi per fare una strada parallela per chiudere tre passaggi a livello, ed erano nell'accordo che ha fatto provincia, ferrovie, regione e comune, hanno fatto un'assemblea, ha detto che non interessa, io chiedo subito che quelle risorse che sono andate per realizzare quella strada arrivino a Sondrio per realizzare qualche cosa che interessa il sottopasso di Via Nani, che è uno dei fulcri dell'accesso a quel quartiere. Quindi io credo che sia corretto che in una rappresentazione che passa poi da un dibattito, cioè no, so più, preferisco fare questo rispetto all'altro, però bisogna partire tutti da un concetto chiaro che noi dobbiamo continuare a raccogliere soldi che i cittadini versano, non per solo quello che giustamente loro desiderano e ci mancherebbe altro, ma perché una quota di questa vada a una parte che noi non vorremmo mai andassero. Quindi anche queste cose mi fa dire che Palotti, nel suo modo di esprimersi, voleva anche dire che noi nel dibattito che abbiamo fatto sulle opere pubbliche, al di là dell'astensione o non dell'astensione, tutti insieme probabilmente dovremmo mettere per iscritto, ma nel senso formale della cosa, si toglie quest'opera perché noi non la riteniamo, lei se ne mette un'altra, questa viene finanziata, insomma il regolamento lo dice che quando si fanno delle variazioni bisogna anche allegare la variazione di bilancio che attiene a questa proposta, che non sempre viene bocciata, perché mi ricordo poi Piasini si è attivato per recuperare anche le risorse, quindi saremmo stati stupidi che non l'avremmo messo, però il parcheggio che c'è in un'altra parte della città, sono arrivati dei contributi dalla provincia e abbiamo realizzato questo pur non essendo inserito almeno allora con un finanziamento possibile. Quindi per me i percorsi, insomma, non è perché voglio fare il pacificatore del Consiglio Comunale, però più volte in questo Consiglio Comunale abbiamo convenuto, io mi sono anche dissociato dall'unanimità sull'applicazione di alcune tasse, perché lo ritenevo che fosse il dovere del sindaco essere incazzato con lo Stato centrale, che ci impone molto spesso di fare delle figure barbine nei confronti dei propri cittadini, ed è sempre difficile giustificare perché non si è fatto questo quando magari apparentemente lo si poteva fare. Io guardo quel poco che si è fatto, negli ultimi giorni sono stati fatti una serie di interventi, anch'io li reclamavo, però sappiate che quando si può fare viene con la contabilità, lo firmano e lo si fa. Se non lo si può con la contabilità avere parere favorevole, purtroppo non si fa. E ricordo anche che noi abbiamo fatto quest'anno la sperimentazione di un nuovo sistema di bilancio, che ci ha portato qualche agevolazione da un certo punto di vista, ma se Busi vi racconterà che abbiamo, essendo stati bravi, prendiamo 1000 euro in più, essendo stati ancora più bravi ne prendiamo 6000 in più. Calcolate che ce ne chiedono 2 milioni di euro di partecipazione al debito statale, vabbè, facciamo tutti gli sforzi, ma sappiate che abbiamo incassato 6-7 mila euro, insomma. Scusate se sono intervenuto anche se non sempre mi compete, preferisco che sia il Consiglio Comunale a dibattere, però è utile che tutti insieme, richiamati non alla triste realtà della questione, però tutti insieme dobbiamo far fronte comune all'insoddisfazione dei cittadini, a situazioni che si vorrebbero fare meglio, ma come questo dei marinai d'Italia ce ne sono in giro tante altre in città, e cercheremo di fare il meglio possibile.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi su questa mozione? Altrimenti ci prego, consigliere Catonini.
Intervengo brevemente, ho sentito tutta questa discussione. Sicuramente io sono sempre stato dalla parte dei cittadini, chi mi conosce, perché ho sempre partecipato a movimenti, sia movimenti che comitati cittadini, per cui e sicuramente sono dalla parte loro, ma anche di ben 18 altri punti che languono su 56 punti di questo codice, per cui Massera poteva far vedere non solo il punto sui marinai d'Italia, ma altri 18, no, che dipendono in questo piano, no, che languono, proprio perché ci sono tutte quelle problematiche di patto di stabilità, bisogna dipendere dalle alienazioni. E se ve lo dico io, che ho iniziato una grana per la chiusura di una discarica di inerti dal 99, il secondo Molteni, e l'ho finita con la delibera 208 del 23 luglio 2007, per lui è 2007 con la giunta Bianchini, no? Che ha autorizzato, ha fatto una delibera di giunta per la chiusura, anche questa langue, però io mai mi sono sollevato dopo che sono entrato in politica, chiamiamo così, perché in politica mi calza anche male questo ruolo, perché lo soffro molto, e tra le altre cose, quindi voglio dire che non è solo questo, però ai cittadini qua farei vedere altri 18 punti, di cui alcune opere di sicurezza idraulica, per cui se vogliamo mettere in alto le urgenze, allora bisognerebbe fare, però si scatenerebbe una lotta tra poveri, no? Assolutamente una lotta, per cui sollevarne una quando e ne languono mille altre, oltretutto più urgenti, ma non voglio neanche farla questa lotta tra poveri, si diventa solo campagna elettorale, perché stimolati da un altro. Io farei vedere a loro, ai cittadini, vorrei che tu Massera, visto che per loro parte, facessi vedere tutto il piano triennale. E ti posso garantire che ci sono punti addirittura di sicurezza idraulica, come rammentavo, fermi dal 2008, per cui bisogna farsene, purtroppo dico io, una ragione, se no come risposta cosa si può dire? Disattendere il patto di stabilità, non versare più soldi alla Banca d'Italia, se uno vuol prendere un'iniziativa del genere con tutte le conseguenze che ne derivano, si può sempre fare la rivoluzione, su cui il sottoscritto sicuramente darebbe il beneplacito e sottoscriverebbe. per cui sono il più avvilito di tutti, ma non solo io, però altri 18 situazioni potrebbero dire io chi sono. Ecco, era solo questo. Per cui, Massera, sono entrato nel merito e tu mi conosci bene che non lo faccio per difendere maggioranza o opposizione, anzi su questa cosa qua secondo me non richiede nemmeno il voto, assolutamente. Penso che sia una cosa talmente giusta e scontata che uno esiga che nel proprio ambiente, nel proprio ambito, nella propria città, senza guardarsi solo davanti ai piedi, serve questo, quest'altro e quest'altro ancora, però non facciamone una lotta tra poveri o esclusivamente cogliere al balzo una cosa per fare una certa campagna elettorale che mi dispiace per i cittadini, perché se governassi tu o governiamo noi, queste cose con i vincoli che abbiamo, purtroppo dobbiamo fare delle figuracce che fanno schifo. Io oltretutto sono contrario assolutamente a livello morale verso qualsiasi alienazione, perché mi sembra che un comune, con un comune che rappresenta i cittadini, ogni tre città debba andare al cosiddetto banco dei pegni o vendersi i beni di famiglia. E non scherziamo che il provveditorato è anche un'opera d'arte architettonica, quanto la Camera di Commercio e quanto quell'Ipsia che è stato venduto. Per cui, ragazzi, io non voglio dire che a loro non bisogna dare, anzi, se avessimo i soldi si farebbe domani e sarei il primo, ma io non me la sento neanche di votare su queste cose. Secondo me è talmente superflua questa mozione che non merita né il sì né il no e nell'astensione, assolutamente. Se vogliamo fare veramente una risposta a loro, disattendiamo tutti in questo paese dove siamo i gabellieri del re, facciamo una rivoluzione e non versiamo nulla, quantomeno andiamo a recuperare. Negli ultimi 3 anni ci hanno sottratto 3 milioni di euro, no? Andiamo almeno a disattendere il tutto fino a recuperare questi. Non è possibile, ci incrimineranno, faranno quello che vogliono. Almeno creiamo un precedente. Comunque, Massera, l'unica soluzione per loro e per tutti, va bene, organizziamo, facciamo una bella mozione, i primi in Italia che dichiarano di disattendere il patto di stabilità. Scusate lo sfogo e grazie.
Grazie consigliere Cattonini. Altri interventi? Consigliere Dell'Erba, prego.
Io vorrei dire solamente 2 parole. Ringrazio la dotta spiegazione che ha fatto Palotti su come dovremmo comportarci durante le commissioni. D'ora in avanti faremo come lui ritiene meglio. Mi dispiace assolutamente pensare che se dei cittadini avanzano delle richieste legittime, vengano messi nella condizione di essere strumentalizzati perché qualcuno vuole far passare i consiglieri di minoranza come quelli che cavalcano le occasioni. I cittadini che si rivolgono a voi o si rivolgono a noi è perché vorrebbero migliorare la nostra città, oppure per risolvere dei problemi che il comune dovrebbe essere in grado di risolvere. Quindi, secondo me, ci saranno altri cittadini che verranno a chiedere o a indicarci delle priorità che secondo loro sono importanti. Diremo loro di rivolgersi direttamente al consigliere Palotti. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba. Se non ci sono altri interventi, Massera, come conclusione.
Ma sì, io sinceramente come conclusione, prima di arrivare al voto, volevo provare a formulare una proposta. Io per certi versi ho apprezzato l'intervento del sindaco a differenza dell'intervento della maggioranza, e cerco e mi sforzo di trovare se possibile una sintesi, semplificando molto e ulteriormente la richiesta di impegno, che dovrebbe uscire dal Consiglio Comunale. Allora, sarebbe bello se comunque, senza fare riferimenti specifici, vogliamo lasciare fuori dalla discussione, fuori dal testo, il riferimento specifico a quale tipo di alienazione, eccetera, eccetera. Una proposta potrebbe essere quella di chiedere un impegno al sindaco e alla giunta, vi dico testualmente il testo che a questo punto proporrei, a dare concretamente priorità alla realizzazione dell'opera in oggetto, mettendo a disposizione allo scopo le prime risorse disponibili, eventualmente rivenienti anche da altre fonti. questo togliendo il riferimento all'ex provveditorato, quindi è una versione asciugata, diciamo, e semplificata, se vogliamo più generica, ma dove alla fine si esce con un impegno condiviso a trovare comunque un modo per dare priorità a quest'opera, perché lo vorrei ribadire, che l'opera sia prioritaria è stato detto in tutte le sedi dall'assessore Iannotti e non solo, e quindi dire che l'opera è prioritaria, ribadirlo come consiglio comunale, può dare forza, rafforzare il concetto e magari dare un indirizzo e un input più preciso. Vogliamo lasciare fuori qualsiasi tipo di riferimento? Mi sforzo di provare a fare un intervento per cercare di conciliare, per vedere se è possibile uscire con una mozione approvata. Questa è la proposta che ho fatto, togliere quell'inciso dove si fa riferimento all'ex provveditorato. Non lo so se questa cosa va nel senso un po' di cogliere anche uno sforzo di mediazione che ha fatto il sindaco, però non vorrei, ecco, ve lo sottopongo. Detto questo, al di là di tutto, io credo che le priorità dalla carta devono passare al concreto. E chiudo con Catonini. Non sono tutte prioritarie quelle 18 opere, cosa ho detto dall'inizio? Per me non sono tutte prioritarie. Lo spogliatoio del campo di rugby, a mio avviso, è meno prioritario di questo parcheggio. Le opere di sicurezza idraulica opere finanziate da alienazioni, le manutenzioni non sono finanziate da alienazioni, hanno altre. Ci sono delle opere che hanno fonti di finanziamento in questo piano, no? Io non sto chiedendo di usare quelle fonti lì. Comunque non voglio allargare, abbiamo discusso abbastanza, io ho fatto una proposta, se accoglibile presento un emendamento, altrimenti votiamo il testo così come l'ho presentato.
Signore Massera, la proposta mi sembra chiara, il sindaco ha chiesto la parola proprio su questo argomento.
Massera, mio parere personale, nel senso che le indicazioni che tu metti nella proposta diventano oltremodo vincolanti. Ancora di più, e cerco di spiegarti che se le prime opere, risorse disponibili, cash, le si devono mettere prioritariamente in questa iniziativa, che considero prioritaria, ma tant'è che l'abbiamo considerata tra le tante opere quelle che si devono fare, se sono state messe nelle opere pubbliche vuol dire che viene ritenuta un'opera. Se noi la vincoliamo alle prime risorse disponibili, questo come intervento prioritario, noi creiamo una situazione assolutamente non gestibile, perché altrimenti chi si trova a avere delle risorse è obbligato a fare quel tipo di parcheggio. Io ritengo che l'impianto della realizzazione delle opere pubbliche, ricordo che le opere pubbliche ci sono qua, di fatto sono finanziate, direi tutti, con le dismissioni. Quei poche risorse che entrano sono per la manutenzione e gli asfalti, anche quel pezzo di lavoro che è stato fatto, poco, tanto, era 15.000, ne sono state recuperate, sono arrivate a 30.000, sono di fatto sempre legate a risorse per manutenzioni. Io ritengo che l'impianto delle opere venga e debba essere mantenuto così. Non è per voler bocciare questo tipo di mozione, si boccia perché dà un vincolo sia in questa prima bozza che tu hai messo per iscritto e sia anche in una successiva bozza. Io credo che si possa pensare, ma cioè, tra persone è accaduto già in altre volte in consiglio comunale, in cui io personalmente mi impegno a prescindere da quello che poi era diventato lo scritto, tant'è che anche sulla dismissione della ex Ipsia non si era divenuto in consiglio comunale a una condivisione, e io mi ero preso l'impegno di inserire dentro nel bando un elemento che mi sembrava già qualificante o migliorativo rispetto. Io credo che quella proposta che vado a te, che tu hai fatto Massera, sia ancora più vincolante di questo e ci metta oggettivamente in grosse difficoltà. Ma perché non c'è, bisogna anche essere realisti, perché se arrivano delle risorse e noi, il Consiglio Comunale invita la Giunta e il Sindaco a usarle solo per lì, è chiaro che non ci mette nelle condizioni, ma legittimamente, non per prendere un altro capriccio di realizzare un'altra opera. Sappiate che le poche risorse cash che arrivano le vedete anche voi, le manutenzioni sono assolutamente veramente ridicole, cioè non fare gli asfalti, non fare manutenzione se non limitata alle scuole, non fare interventi di manutenzione in giro se ce n'è bisogno, è veramente una cosa disdicevole. Io ritengo che a fronte del mio impegno, se ti va di ritirare questo e di ragionare insieme, anche nel momento in cui si dovesse recuperare risorse attraverso qualche bando, possibilità di spostare risorse in altro modo, e a quel punto lì in una variazione di opere pubbliche vedremo, ma non questo, ma Catonini ha fatto riferimento ad altre, se c'è la possibilità di rivedere, rivediamo, se lo vincoliamo così è un pasticcio, cioè veramente diventa un modo di amministrare a rischio molto, molto rigido, almeno per il mio modo di rapportarmi con tutto il Consiglio Comunale, perché diventa più rigido se mettiamo quello che tu hai suggerito. E ragazzi, se poi il patto di stabilità il buon Dio ce lo modifica e ci abbassa i parametri, di modo che la dismissione dei diritti di superficie di box diventa un elemento di disponibilità economica maggiore, e a questo punto sappiamo anche noi, poi l'assessore ai lavori pubblici nella commissione ha dato, mi pare, indicazioni in tal senso.
Grazie Sindaco, volevo sentire se il consigliere Massera ad aggiungere qualcosa rispetto alla sua precedente posizione dopo questa risposta, o se dobbiamo procedere invece oltre. Consigliere Massera deve dare una precisazione.
Sì, no, ho sentito
prego.
Gli altri cofirmatari della mozione prima di apprezzo l'intervento del sindaco e la sua disponibilità. Ciò non di meno preferisco mettere comunque al voto il testo così come è stato presentato, però apprezzo comunque la disponibilità e, come vedete, il mio tono e il tono di chi è intervenuto non è nella maniera più assoluta polemico. Noi volevamo e vogliamo ribadire la priorità di quest'opera, che è un'urbanizzazione primaria con oneri versati da molti anni. Detto questo, benissimo l'atteggiamento e l'impegno comunque del sindaco a latere, preferiamo mettere al voto la mozione. Grazie.
Grazie consigliere Massera. A questo punto consigliere Palotti vuole precisare, prego.
Io volevo precisare che il votare contro questa mozione non significa votare contro la realizzazione del parcheggio, il quale è già stato detto in commissione, si ha tutta l'intenzione di farlo, è prevista per il 2015 e non per il 2016, per cui solamente se succede qualcosa di particolarissimo, che le situazioni, come già detto, non possono permetterlo, non si farà, ma questo non solo per quella cosa lì, ma io non riesco proprio a capire a cosa serviva un ulteriore passaggio in Consiglio Comunale quando tutte queste cose erano già state dette in commissione, e per cui io non ho più niente da aggiungere.
Adesso la discussione credo sia stata ampia, a cui tutti abbiamo potuto assistere, e quindi procediamo alla votazione.
Ricorda che questo è vincolando la realizzazione dall'Expo di Torato, è nel merito, non si riesce
sì,
dal parcheggio.
Chiaramente nella mozione è molto preciso il dispositivo di quello che è richiesto alla Giunta, che era l'aggancio alla dismissione dell'ex provveditorato. Credo però che sia chiaro.
Questo c'è scritto.
No, nell'emendamento poi era stato proposto questo con la risposta e la precisazione, però io credo che sia stato chiaro anche questo. A questo punto tutti i consiglieri hanno la possibilità di esprimere il loro voto. Sulla mozione chiedo anzitutto chi è favorevole alla mozione. Segretario, vediamo subito, 3, 5, 7, 10, 11 mi pare. Tutti, 6, 10, 11. Chi è contrario? Tutti gli altri tranne. Chi si astiene?
Io desidero di non partecipare al voto. Allora, perché questa Catonini, è una materia per un'interrogazione, non per una mozione, quindi
non partecipa al voto.
Come ho detto prima nelle dichiarazioni, non si può votare né contro né a favore né astenersi.
Va bene, ma
materia,
non
materia consigliere, per un'interrogazione.
Consigliere Catonini, siamo in fase di votazione, per favore. Lei non partecipa al voto. Benissimo. Allora, la mozione è stata respinta con 18 voti contrari, 11 favorevoli e un consigliere non ha partecipato al voto. Adesso, avendo raggiunto l'ora di discussione prevista dall'articolo 45,9 sulle mozioni e ordini del giorno, sapete che a questo punto spostiamo sugli ordini del giorno che sono rimasti, l'ordine del giorno già inserito e comunque anche l'altro poi presentato in coda al Consiglio Comunale. E passiamo alle interrogazioni immediatamente, dove è prevista anche qui il massimo di un'ora e nella interrogazione procediamo con l'interrogazione del consigliere Piasini Maurizio ed altri avente oggetto restituzione sanzioni IMU aree parco fluviale. Per favore. Allora su questo deve dare la risposta all'assessore in merito ai lavori.
Grazie, era per gli ordini del giorno che a questo punto vanno in fondo, eventualmente chiedo una sospensione dopo per visionare l'ordine del giorno che è stato presentato durante la seduta per vedere poi se c'è da condividere qualcosa. Grazie.
Avevo chiesto e spero che sia, no, distribuiamo a tutti, l'avevo detto all'inizio che sarebbe stato distribuito anche l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Racchetti, Valenti e Bernardi. Se poi il Consiglio deciderà, voteremo per questa scelta alla fine per unificare la discussione. Procediamo con l'interrogazione. La parola al consigliere, all'assessore Busi per la risposta sulla questione posta dal consigliere Piasini, Lega Nord ed altro, e Grillo.
Grazie Presidente. Una piccola anticipazione di carattere secondo me formale, perché nell'interrogazione che c'era già stata, anche era una mozione l'altro Consiglio Comunale, adesso è diventata un'interrogazione, si parla di IMU, ma vorrei ricordare che stiamo parlando di ICI, perché il 2011 era ICI, quindi almeno chiariamo questo piccolo particolare. E l'altro elemento che secondo me stride un attimo è che rispetto al testo emendato dalla mozione la richiesta dell'interrogazione non è esattamente verbalmente la stessa cosa, perché la mozione diceva una cosa e qui si dice restituzione, sanzione, IMU, e quindi anche qui c'è un altro particolare che va evidenziato. L'altro caso che nel lavoro che stiamo facendo, perché anticipo che non abbiamo ancora chiuso tutto l'iter di approfondimenti, verifiche sulla partita, che non è sicuramente semplice, perché io in particolare ci capisco poco, ma credo che siano argomenti che ci vorrebbero dei tributaristi non di primo pelo per interpretare le varie sentenze che poi vedremo dalla Corte di Cassazione e quant'altro su tipo simile tipologia di argomenti. Volevo aggiungere che esistono, e nell'occasione dell'introduzione del PGT, anche altre aree, e quindi non solo l'area del parco fluviale, ma ci sono state anche altre aree all'interno della città che hanno avuto questo tipo di subito questo tipo di intervento, nel senso che sono diventate fabbricabili, e la gran parte poi comunque ci sono state tutta una serie di aree che hanno subito una variazione di valore e che sta a significare che gli strumenti che si sono adottati da parte dell'ufficio tributi vengono ritenuti corretti, perché appunto i valori, ad esempio le aree che hanno subito modificazione anche nell'area fluviale, ma all'interno della città, e quello che hanno subito modifiche di valore, sono state da parte dei cittadini regolarizzate correttamente, il che significa che le informazioni delle variazioni che ci sono state non sono state recepite. Un altro esempio che sembrerebbe non calzasse, ma credo che sia importante dirlo, è che a parte tutti gli impegni di questo periodo dell'ufficio tributi, che tra TASI, TARI, IMU, IUC, regolamenti e quant'altro non riusciamo a venire a capo quasi di niente, sapete benissimo che scade la TASI e ci sono dei comuni che non hanno ancora deliberato, per cui verrà regolarizzata in un'unica soluzione a dicembre. Siamo impegnati come ufficio tributi anche nella restituzione della dei terreni della dorsale sud, che in occasione del piano regolatore erano diventati aree edificabili e poi c'è stato il cambiamento da edificabile a non edificabile. Per questo intervento è stato usato lo stesso metodo di informazione, e presso l'ufficio tributi, al di là del nostro lavoro di restituzione, c'è un malloppone di richieste di rimborso che sono venute portate dai proprietari di quelle aree, interessati a quelle aree, che significa, conferma ancora, che il cittadino è stato sicuramente informato. Per quanto riguarda la comunicazione, che nella mozione si fa riferimento al fatto che si dice che va comunicato tramite lettera con ricevuta di ritorno, anche qui ci sono dei pareri un attimino contrastanti. Primo, in quell'area ci sono diversi proprietari e sullo stesso appezzamento di terreno ci sono proprietari che in alcuni casi, e l'abbiamo verificato, sono o in America o in Australia o dove sono non lo sappiamo, e che quindi questi elementi non avremmo mai potuto raggiungere con una raccomandata, e quindi c'era il rischio che la cosa venisse invalidata. In effetti porto ad esempio alcune espressioni della Corte di Cassazione, la sentenza 2025-307 del 2010, la 15-558 del 2009, la 25-676 del 2008, la 9510 sempre del 2008, di cui sintesi recita: secondo cui il mancato invio da parte del comune della comunicazione non è rilevante, in quanto in concreto non risulta pregiudicata la possibilità di difesa dal contribuente. Quindi una sentenza ha dato, bisogna scrivere, altre dicono che non è rilevante il fatto di aver scritto, perché il cittadino aveva gli elementi per difendersi. Venendo un attimino anche ai numeri della partita, adesso sono come diventato come Palotti, ho perso un po' la carta, la trovo, però dove è andato? Tutto in ordine, ok. Allora, ripeto, io la vicenda l'ho seguita perché la partita dell'informativa l'ho fatta, e mi ricordo che il collegio dei geometri era stato quello che era stato incaricato per la definizione dei valori delle aree. Mi ricordo che avevamo fatto incontri con i CAF e con i CAF e chi si occupa di denunce e quant'altro, comunicando quello che era quello che era stato il cambiamento. avevamo fisso in città i manifesti con la pubblicità e l'informativa relativa alla questione, sul sito internet c'era tutta la spiegazione delle cose e c'era che per la prima volta caricata la tabella dei nuovi valori e delle aree che erano diventate edificabili e no, e quindi eravamo sicuramente dato una questione informativa abbastanza importante e motivata dal fatto che molti contribuenti hanno regolarizzato la situazione. Comunque nell'attività di controllo nel corso del 2013 riferito all'anno 2011 alle verifiche dell'area verificabili l'imposta ammontava a 229 avvisi, 229 avvisi di quali allo stato attuale 27 non sono stati pagati e iscritti a ruolo, gli altri sono stati regolarmente sistemati da parte del contribuente. Le verifiche fatte nel 2014, sempre riferito all'anno 2011, vi sono 148 avvisi dell'imposta del 2011 che sono in corso di pagamento, quindi li stanno regolarizzando. L'importo totale delle sanzioni, ricorda, per chi ha pagato le sanzioni, che ha fatto il ravvedimento, è un terzo, si riduce a un terzo della cosa, il mancato eventualmente restituzione equivale a circa 34.000 euro. E i tre soggetti interessati, di cui uno è diciamo proprietario della parcella più grande, corrisponde a 1.100 euro, 700 euro di sanzioni, sto parlando di sanzioni, perché i tre ricorrenti hanno pagato l'imposta e gli interessi, ma non hanno pagato le sanzioni. L'importo totale di queste sanzioni si riferisce somma a 1.100 euro. A fronte di questo importo si era ritenuto di non andare in appello in secondo grado e quindi tutti i processi che ci sono, appunto perché la cifra era talmente non significativa che avremmo sostenuto dei costi per la difesa in secondo grado molto più rilevanti, e quindi abbiamo pensato di non ricorrere. I termini per non ricorrere non sono ancora scaduti, quindi possiamo sempre eventualmente decidere di farlo eventualmente. E l'ultima informazione che la parte da tributarista recita che e che qui l'ufficio si fa, diciamo, si arrocca, nel senso che viene proprio dichiarato che dinanzi ad avvisi di accertamento divenuti definitivi e per di più pagati non è possibile procedere a revisione di qualunque natura, in quanto la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni del pagamento dell'avviso determina acquiescenza del contribuente. Questa è una interpretazione tributaristica della cosa, per cui credo che a fronte di questa interpretazione, a fronte delle quelle definizioni da parte della Corte che ho recitato prima, quando dice che non è cosa, fa sì che la perplessità e la complessità dell'argomento sia da gestire con particolare cura, perché i rischi di eventuali interventi da parte della Corte dei Conti su operazioni che possono creare del danno finanziario corrisponde a rischi che sono vicini alla verità. Ecco, questa è la situazione in cui stiamo lavorando, in cui, ripeto, stiamo ancora un attimino ragionando, perché non si vuole fare delle scelte che poi magari ci portano a delle conseguenze molto più gravi di quello che è.
Grazie Assessore Busi. Consigliere Maurizio Piasini, soddisfatto o non soddisfatto?
Grazie Presidente, non sono soddisfatto della risposta, mi prendo anch'io qualche minuto nella risposta, visto che l'assessore è andato oltre alla risposta della mia domanda, ma ne ha articolate anche altre. La mozione dice non chiedeva la restituzione. Allora, io leggo sul blog Dem Sondrio Democratica che ha approvato la mozione del consigliere con una piccola modifica, dove non ne stravolge il senso della mozione, che era la restituzione nei limiti di legge delle sanzioni dell'ICI, come dice l'assessore, e non dell'IMU. Però questo è un impegno che ha preso il consiglio. Adesso sento che l'assessore e gli uffici stanno verificando un'altra situazione, stanno verificando ancora la posizione, stanno riverificando se è vera la sentenza probabilmente della provinciale, della commissione tributaria provinciale, che ha dato ragione al ricorrente. Quindi mi chiedo quella mozione a cosa è servita, perché se ritorniamo all'inizio della discussione a dire è giusto o non è giusto, però la legge, però le sentenze, però questo, però quell'altro, quella mozione non è servita a nulla, perché l'impegno che si era presa l'amministrazione va in tutt'altro verso. Cioè, per quello che io so che ci possono essere dei tempi anche un po' più lunghi, sentendo gli uffici, dove ovviamente si vogliono mettere al sicuro, e penso che siano loro per primi che si vogliono mettere al sicuro prima di fare degli atti che poi risultano illegittimi. Però dire che si sta ancora valutando su delle sentenze della Cassazione e dei pareri tributaristi sul rimborso, sulla sanzione, non sul rimborso, sulla sanzione dell'ICI, mi risulta che torniamo ancora a gennaio, quando abbiamo presentato la prima dimozione, e non all'impegno preso dal Consiglio a giugno. Cioè, la domanda era diversa, non era se siamo ancora in fase di discussione su questa cosa. Ci siamo presi un impegno di verificare dei passaggi. Serve ancora più tempo, va benissimo, basta dirlo ai cittadini dicendo stiamo verificando, ci vuole ancora un po' di tempo perché ci potrebbero essere anche dei problemi legali di Corte dei Conti e quant'altro, però l'impegno che ci siamo presi è questo, non è un altro. E questo che mi ha lasciato un po' di stucco la risposta dell'assessore. Dopo so che gli uffici siano un po' reticenti a questa cosa, visto che già loro avevano già ragione prima e invece la commissione tributaria gli ha dato torto, quindi capisco che loro continuano a dire io ho ragione, però un ufficio gli ha dato torto, quindi devono prendere atto che ogni tanto negli uffici ci sono degli esseri umani, possono anche sbagliare, ma non, da qui non è che li ammazziamo perché c'è stato un errore, si ammette l'errore e si cerca di andare incontro ai cittadini che hanno subito l'errore. Quindi rimango non soddisfatto della risposta e spero di avere dei passaggi di risposta sull'impegno che si è preso il Consiglio Comunale, non sulle sentenze di Cassazione, e comunque terremo sempre sotto controllo, perché come diceva il sindaco, a lui 10 più di me lo fermano, però ogni giorno mi fermano a chiedere anche questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Piasini. Passiamo, finite le interpellanze e interrogazioni, al punto numero 7, approvazione primo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, annualità 2015. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Questo è un primo adeguamento del programma opere pubbliche 2014-2016, riguarda l'annualità del 2015, in particolare due opere. La prima, la realizzazione locale mensa della scuola elementare Paini, un'opera che era già stata inserita nell'anno 2015, cambia la fonte di finanziamento, quindi dall'alienazione viene finanziata con la partecipazione a un bando scuole sicure da parte dello Stato. Invece il secondo intervento è un'opera nuova che viene inserita all'interno del programma Opere Pubbliche 2010, intervento a difesa della viabilità minore della caduta Sassi in località Arquino. Vi ricordate che
c'era stata quella frana, abbiamo diviso l'intervento in due lotti, un primo intervento che è già stato realizzato per il costo di, se non erro, di 35.000 euro, c'era da realizzare un secondo intervento un pochino più corposo, abbiamo recuperato questi soldi in parte dalla regione, 150.000 euro e 50.000 euro da parte di Enel. Quindi questo secondo intervento è un intervento nuovo. Voglio solo aggiungere, diciamo riprendendo un po' la discussione che è stata fatta in precedenza riguardo a quell'ordine del giorno presentato da Massera, che questi due interventi, uno vabbè, c'era già, un altro è stato inserito nuovo, con questi due interventi siamo riusciti a recuperare risorse da utilizzare cash per realizzare le opere, risorse per 275.000 euro, quindi ingenti, il che vuol dire che quando ci sono le opportunità cerchiamo di coglierle il più possibile. Grazie.
Grazie assessore Iannotti. Interventi, ha chiesto la parola il consigliere Bernardi.
Grazie presidente. Sì, anch'io volevo rimarcare che ho fatto una piccola analisi, appunto, vabbè, innanzitutto rivediamo questa variazione per il 2015, che effettivamente è una variazione che viene innescata esclusivamente da dei fondi che arrivano dall'esterno del comune. Nella fattispecie, ribadisco, 75.000 euro per le scuole che arrivano dal governo centrale, dal piano scuole di Renzi, e 200.000 euro per la pompiera Arquino, 50.000 arrivano da Enel e 150.000 arrivano dalla regione, quindi non si tratta di fondi del comune. Partendo da questo, sono andato a controllare un attimino il programma delle opere del 2014, visto che è anche un po' questione di giornata che si parli di opere pubbliche. E andando a vedere questo programma, che è di circa 4.700.000 euro circa, mi sono accorto che ben 1.500.000 e rotti arriva in realtà da dei fondi esterni al comune, quindi Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e altri. Si tratta di 6 opere su 20 che vengono finanziate pesantemente con dei capitali esterni. 1.100.000 euro circa vengono dalle famose alienazioni che purtroppo, come ha già ribadito il sindaco, ci servono sia per poter andare avanti nell'ordinario bilancio, nel mantenimento del patto di stabilità, sia per poter fare le opere che si riescono a fare, opere pubbliche che si riescono a fare. Poi lo scomputo di oneri di urbanizzazione ha contribuito per 700.000 euro erotti, quindi anche qui ulteriori capitali che vengono impegnati nelle opere pubbliche, ma che non sono dei capitali ordinari. I capitali ordinari, diciamo di competenza effettivi, sono circa 200.000 euro soltanto su 4.700.000. Questo ci deve far ragionare, appunto, che il bilancio è veramente difficile. Poter andare avanti a fare delle opere pubbliche, 20 opere pubbliche circa nel 2014, di entità anche veramente molto importante, parliamo di sottopassi ferroviari, interventi nelle scuole, il teatro sociale, eccetera eccetera, non sono cose scontate, sono comunque delle cose che riusciamo a fare grazie comunque all'abilità della giunta, degli uffici, anche di andare a reperire dei fondi dall'esterno delle possibilità del comune. Grazie presidente.
Consigliere Bernardi, parola al consigliere Massera. Prego.
Sì, grazie. Ecco, vorrei tranquillizzare sul fatto che non voteremo no per ripicca, almeno per quello che mi riguarda, su questo adeguamento, anche perché è un adeguamento su cui non si può che, voglio dire, prendere atto, e se vogliamo anche positivamente, sul fatto che ci siano delle entrate esterne, chiamiamole così. Ma sugli stanziamenti di bilancio io vedo 2 milioni di euro, non 200 mila euro, quindi di opere, di fondi, no? Mi pare che la parte di stanziamenti di bilancio sia 2 milioni, no? Siccome il consigliere Bernardi parlava di 200 mila euro. Ah, vabbè, comunque sia, Io quello che volevo dire è questo, che chiaro che il quadro, torno velocemente su quello detto prima, il quadro lo conosciamo anche noi, non è che siamo qua a chiedere di invertire le modalità. Certo è che qui faccio un piccolo un auspicio che credo sia banale, ma è giusto farlo. La storia di questi interventi ce lo insegna, anche la storia dell'intervento in Largo Marinai d'Italia. Pensare che davvero si debbano pagare degli oneri d'urbanizzazione per fare, che dovrebbero essere in un mondo normale, tu paghi degli oneri d'urbanizzazione per fare la mia urbanizzazione, del mio, no? Legata a quel mio condominio, a quella mia proprietà, che si debba continuamente, è ovvio che è un quadro complessivo, che si debba continuamente inseguire oneri di urbanizzazione di altri interventi, è veramente una logica perversa. Io credo che l'impegno debba essere massimo per cercare di arrivare a una fase in cui si riesce finalmente a usare i soldi per quello per cui sono stati incamerati. Il discorso dei cittadini che erano qua presenti credo che sia comprensibilissimo, al di là di tutto. Qui si voleva dare uno stimolo positivo. Credo che chiunque al posto di quei cittadini, avendo versato quanto doveva versare per realizzare un parcheggio a distanza di 5 anni, non credo che siano tempi ulteriormente dilatabili. Posso fare una domanda, assessore Iannotti? So che magari non è, perché credo che il Consiglio Comunale possa servire anche ad avere dei chiarimenti. Una domanda di attualità, diciamo, relativamente a un'opera pubblica in corso. Anche se non trova finanziamento in fonti proprie o in alienazioni, parliamo del sottopasso del Lungo Marlero. Volevo sapere e chiedere a che punto era lo stato di avanzamento dei lavori, perché ho visto che dopo una tempistica che doveva essere il Lungo Mallero, se posso chiedere, stiamo parlando di opere pubbliche, se è possibile avere una risposta, cioè dopo, se no, se non è possibile...
Proceda.
Chiedevo semplicemente, visto che quel sottopasso, il Lungo Mallero, doveva essere in qualche modo portato avanti nel corso del mese di agosto, di settembre, ho visto che stanno facendo dei lavori anche di altra natura, hanno montato dei ponteggi su un edificio, quindi mi chiedo se non c'è stato un rallentamento nei lavori o se altro, se il progetto sta andando avanti come previsto, se ci sono state delle modifiche, se, assessore, altra cosa che chiedo, perché qua sono informazioni che ho appreso dalla stampa, c'è stato anche un ricorso presentato da dei residenti, e mi chiedevo se quel ricorso presentato ha degli impatti sulla realizzazione dell'opera. Sono informazioni che ho preso dalla stampa, so che c'è un ricorso presentato da alcuni residenti nella zona, e mi chiedevo se per caso tale ricorso avesse comportato in qualche modo un rallentamento, una modifica sul progetto, eccetera eccetera. Ecco, questa era una domanda che mi sentivo di fare, perché le occasioni di vederci non sono moltissime, commissioni e consiglio, e anche il consiglio, ecco, visto che parliamo di opere pubbliche, può essere la sede giusta per porre la domanda. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Ci sono altri interventi? Altrimenti diamo la parola all'assessore Iannotti, a cui è stata fatta anche una richiesta specifica.
Ma riguardo ai lavori, stanno andando avanti con chiaro un po' di rallentamenti, tant'è che abbiamo sollecitato la ditta affinché si metta a lavorare in maniera un pochino più forte. E riguardo invece, comunque credo che ci siano ampi margini per recuperare i tempi, riguardo invece il discorso del ricorso, non ha assolutamente modificato alcun tipo di tempistica o riguardo all'ordine dei lavori, insomma, quindi stiamo andando avanti così, in maniera normale come le previsioni, insomma, come avevamo previsto al Presidente della Repubblica. Sì. Non è variato assolutamente nulla dal momento in cui hanno fatto ricorso, quindi siamo andati avanti con il progetto che pensavamo di realizzare, tant'è che è quello, è rimasto quello.
Oh. Ci sono altri interventi? Altrimenti procedo alla messa in votazione di questo ordine del giorno. Nessuno? Allora procediamo all'approvazione del punto numero 7, primo adeguamento programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016, annualità 2015. Chi è favorevole al punto, alza la mano.
Ci sono tutti. Quindi tutta la maggioranza.
Chi si astiene?
Tutta la minoranza.
11. Chi è contro? Nessuno. Allora il punto è approvato. Diciannove favorevoli, 11 astenuti, nessun contrario. Passiamo al punto numero 8, verifica degli equilibri di bilancio 2014, sesta variazione di bilancio di previsione 2014-2016 e precisazioni modalità di applicazione detrazioni TASI. La parola all'assessore Busi.
Grazie. Allora, questi due punti credo che in commissione di aver dato un'ampia spiegazione, ma credo che per i consiglieri che non erano in commissione mi toccherà ripetere alcune cose di quelle dette. Per quanto riguarda la salvaguardia degli equilibri, come potete anche aver visto dal parere di revisione dei conti, viene praticamente dichiarato che il bilancio alla data della verifica è in equilibrio e che quindi è auspicabile, se non ci sono novità particolari da qui alla fine dell'anno, di poter confermare questi equilibri e con molta fatica riuscire a rispettare il patto di stabilità. Negli specchietti che avete avuto nella documentazione vedete che i margini sono proprio molto risicati. Sono risicati e comunque dobbiamo mettere in evidenza che siamo riusciti, attraverso le decisioni prese, quello che abbiamo fatto, di ottenere che il saldo obiettivo avesse un peso abbastanza non rilevante come era all'origine, ricordo perché era di 2.052.000 euro, che sicuramente se rimaneva tale quale non avremmo rispettato, se non riuscire ad alienare qualcosa, ma già abbiamo stato detto che il momento non è dei migliori e quindi vedremo cosa succede. Siamo riusciti a ridurre questo importo, dicevo, perché avendo aderito alla la nuova forma di contabilità, che qui è un altro degli argomenti che l'Italia ci dimostra, che la scarsa, chiamiamola tra virgolette, serietà delle cose che vengono fatte, perché doveva essere la nuova contabilità obbligatoria entro il 2014. Per nuova contabilità si intende che tutti gli enti pubblici adottino lo stesso tipo di contabilità, in modo che i controlli, i dati, le verifiche siano confrontabili, siano disponibili tutte nello stesso modo, al di là del cambiamento anche della logica vera e propria della contabilità. Come sempre ci sono le proroghe in Italia, quindi già prorogato il 2015, poi probabilmente verrà prorogato non si sa quanto, come per il bilancio di previsione, che quando ci siamo visti l'ultima volta era luglio, adesso siamo già a settembre come data termine ultimo per l'approvazione del bilancio, che dovrebbe essere dicembre e dovrà essere dicembre 2013. L'obiettivo, quindi, il primo vantaggio che abbiamo avuto è che abbiamo avuto per questa disponibilità a essere, adottare la nuova contabilità, a essere quindi comuni sperimentatori, un abbattimento di 898.000 euro, quindi da 2 milioni siamo scesi a 898.000 euro. La regione, sapete che ogni tanto distribuisce degli spazi, perché si assume lei l'impegno di ridurre quello che è la riduzione del debito pubblico, della spesa pubblica, 152.000 euro, e la cosa che nasce dalla nostra, diciamo, prudenza è stata quella di 320.000 euro che ci vengono restituiti dai 640.000 euro che avevamo messo a disposizione l'anno scorso per comuni eventualmente in difficoltà, che ci vengono restituiti in due rate da 320.000 euro. Quindi quest'anno abbiamo 320.000 euro che riabbatte l'obiettivo patto, l'anno prossimo partiamo già anche con questi 320.000 euro, chiamiamo tra virgolette in cassa. Un'operazione che secondo me è stata lungimirante e che quindi dobbiamo dar merito anche agli uffici, che siamo riusciti, risparmiando e quant'altro, a fare questa operazione. Come diceva il sindaco, la definirei punto sconfortante è che siamo comune tra quelli che hanno i tempi di pagamento migliori di tutti i capoluoghi e quant'altro, e il beneficio che abbiamo avuto è stato di 6.677 euro, no, sì, e per la spending review abbiamo avuto 1.422 euro su un montante di 2 milioni. Sai te cosa mi ha vantaggio avuto a fare sacrifici, a fare tutto quello che abbiamo fatto. Quindi questo è, diciamo, la salvaguardia degli equilibri con queste voci. L'altra voce, dimenticavo, che andiamo a incrementare il fondo di riserva di una cifra abbastanza considerevole di 207.000 euro, che sommata agli 80.000 euro che abbiamo già, mettiamo lì quasi 300.000 euro, perché a tutt'oggi non sappiamo ancora cosa ci taglieranno, cosa ci trasferiranno e cosa, di che morte moriremo. Da un primo dato che è uscito dal MEF sembrerebbe che siamo nelle condizioni che dicono che forse ci hanno dato troppo e dovremmo restituire qualcosa. Questa è la cosa che mi preoccuperebbe abbastanza molto. Per quanto riguarda invece la variazione, anche qui diciamo è una variazione che sulle entrate, una variazione di 235.192 euro, che sono trasferimenti da parte della Regione Lombardia, rimborsi assicurativi e un utilizzo dell'avanzo di amministrazione di 150.000 euro per finanziare il teatro sociale. La diminuzione delle entrate per 191.629 euro sono dovute al fatto che minori introiti IMU per 142.679, questi soldi sono stati trattenuti direttamente dallo Stato, quindi ci hanno trasferito, perché come si diceva non mandiamo giù i soldi, il problema è che i soldi vanno giù e poi sono loro che li rimandano su quindi non siamo neanche nella possibilità di non poterli mandare giù, perché noi non li vediamo se non quelli che ci danno. E altre voci che vedete nella parte dei revisori dei conti, che credo che sia leggibile in modo abbastanza facile. La partita dei 571.000 euro delle spese sono praticamente tutta una partita di giro dei piani di zona, e quella cifra di 561.000, che i famosi 207.000 euro che dicevo del fondo di riserva. Diminuzione delle spese, che sono 165.886 euro per minori spese sul riscaldamento incarichi professionali e quant'altro, l'operazione di trasformazione delle centrali, delle scuole e quant'altro da gasolio a metano, sì, da gasolio a metano, porta a questi, a questi, a questi risparmi. Speriamo che Putin non faccia il furbo, e quindi continueremo ancora nell'operazione. Uno dei, delle possibilità appunto di ridurre la spesa è quella di cercare di andare avanti su questo piano di risparmio energetico, che porta a dei vantaggi interessanti. Informazione, uso data con la parola, siamo usciti con la gara del gasolio, che sapete che l'abbiamo già fatta 2 anni fa con Teglio e Chiuro, l'abbiamo ripetuta la settimana scorsa e abbiamo ottenuto un ribasso di 5 qualcosa al litro sul gasolio rispetto al prezzo Consip, perché noi utilizziamo quello che il Consip dice, il gasolio, c'è una tabella che fa i prezzi settimanali sul mercato del petrolio e quant'altro, il giorno dell'asta era 1,02 qualcosa, chi ha vinto l'assegnazione ha fatto l'offerta 0,98 qualcosa, quindi anche qui avremo un risparmio di 30-40 mila euro, che comunque, diciamo, se vi ricordate, eravamo stati accusati di non utilizzare le procedure, le gare telematiche, guardate, noi lo facciamo regolarmente e beneficiamo di questi, di queste offerte qui. Credo che se anche gli altri comuni si mettessero magari assieme potremmo ottenere prezzi migliori e quant'altro. Ecco, quindi la variazione io credo che sia spiegabile in questi numeri, non vi dico il 2015, il 2016, perché praticamente abbiamo messo alcuni dati che erano la possibilità di poter mettere. Da domande, sono disponibile per domande specifiche. Grazie.
Grazie assessore Busi. Ha chiesto la parola al consigliere Bettinelli.
Grazie. Ma io non voglio commentare i numeri che ha dato l'assessore, che ce li ha già spiegati oltre che stasera anche in commissione. Sappiamo tutti che il tema del bilancio è particolarmente complesso. Noi crediamo però che sia sempre necessario fare uno sforzo per approfondire queste tematiche, perché stanno alla base di tante decisioni e valutazioni che l'amministrazione è tenuta a compiere in maniera responsabile. Credo che sia sempre utile leggere il parere dei revisori dei conti, perché ha la capacità in veramente 3 pagine di riassumere le operazioni che hanno portato alle variazioni e certificare l'equilibrio. E la cosa non è così scontata, perché noi siamo abituati bene, ma si legge sempre più frequentemente di colleghi dei revisori che danno pareri negativi sui bilanci comunali. A noi non capita di leggerlo, ed è una cosa che è sempre da sottolineare. Addirittura dei collegi che parlano di coperture mancanti e conti gonfiati. Leggevo l'altro giorno un articolo di un comune del quale non ricordo il nome. L'assessore ha fatto anche riferimento a 2 premi ricevuti. Io cerco sempre di tirargli sul morale, dicendo che comunque, anche se sono piccoli, i premi te li danno se fai le cose fatte bene. Non te le danno mai tanto per darli, quindi preferisco sempre che il comune riceva dei premi, seppur esigui, piuttosto che le grosse penali legate al patto di stabilità. E in ultimo ci ha dato conferma della notizia dei benefici ottenuti dal passaggio alla nuova contabilità, che ha fatto venire il mal di testa sicuramente agli uffici, ha complicato la vita agli assessori e ai consiglieri che seguivano soprattutto la Commissione 1, ma che comunque ha portato un risultato, piccolo o grande che sia, le valutazioni sono un po' sempre personali, ma secondo noi è l'ennesima dimostrazione della capacità di lavorare bene e di compiere sempre le scelte più opportune. Grazie.
Grazie, consigliere Bettinelli. Ci sono altri interventi? Altrimenti procediamo. Consigliere Racchetti, prego.
Grazie. Io, Presidente, mi permetto di fare una... un intervento che forse c'entra poco con il punto in votazione, nel senso che mi richiamo all'ultima parola del punto, cioè la TASI, che è, non è più l'imposta sul patrimonio immobiliare, ma diventa una tassa sui servizi indivisibili e quindi sui servizi che, ricevuti o che dovrebbero ricevere i cittadini, i residenti. E questa natura di questo nuovo tributo si riverbera anche su dei precisi obblighi amministrativi e politici, cioè quello di ricondurre le entrate effettive dell'imposta sui servizi resi. E devo dire, e qui richiamo anche il Bettinelli, che gli uffici e la giunta, l'assessore hanno fatto un gran lavoro nel chiarire tutte le poste di bilancio e agganciando anche appunto le entrate e anche le destinazioni. E voglio dire questo perché mi voglio rifare all'oggetto dell'interpellanza dei colleghi della Lega, cioè sulle restituzioni di sanzioni ICI. Questo perché seppure partecipando anche alla commissione bilancio, devo anche dire che è molto partecipata e anche attivamente da maggioranza e opposizione, c'è anche molta collaborazione, secondo me non si è capito un punto, un passaggio secondo me importante, cioè che al Comune di Sogno è stata riconosciuta una grande capacità di incasso, cioè quella di limitare al massimo i cosiddetti residui attivi, che poi sarebbero le entrate scritte in bilancio ma mai arrivate in cassa. E questo è ancora oggi più importante perché è notizia recente e il Ministro dell'Economia sta pensando a un provvedimento che istituisce un cosiddetto fondo crediti per cercare di allargare le maglie del patto di stabilità degli enti locali, che però allo stesso tempo obbliga i comuni a comunicare determinati dati che sono proprio questi dati sono proprio l'incapacità di incassare, e l'incapacità di incassare diventa un handicap che poi si riverbera sul comune e quindi a cascata poi sui cittadini. E questo semplicemente per dire che poi anche su quel tema il problema non è meramente legale dell'evidenza cartolare della notifica del cambiamento di destinazione di un terreno, ma diventa anche un modo di operare amministrativo che rispetti le norme, che tenga conto dei vincoli, dei controlli della Corte dei Conti, per garantire che il procedimento amministrativo sia il più possibile legittimo ed efficace poi in quello che è poi la finalità, cioè quello di garantire la riscossione di tributi per destinarli a servizi effettivi. Con questo non si vuol dire che si vuol far cassa sulla buona fede dei cittadini, ma si vuol dire che prima di tutto si ha in mente il buon funzionamento dell'ente locale, che poi ha una doppia valenza, una generale e una specifica, che poi non va poi a danno poi un domani del comune quando si vede costretto a dover comunicare dei propri limiti amministrativi che poi riducono le entrate oppure comunque le destinazioni statali. Ecco, solo questo, grazie.
Grazie consigliere Racchetti per la precisazione che ha fatto e per la novità che ha portato. Se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione. Non ce ne sono altri, l'assessore deve fare qualche precisazione? Niente? Allora passiamo alla votazione del punto numero 8, verifica degli equilibri di bilancio 2014, sesta variazione di bilancio in previsione 2014-2016 e precisazioni, modalità di applicazione, detrazione TASI. Chi è favorevole alza la mano. Sempre come prima, di più, però c'è anche il consigliere Pozzi. Chi si astiene? tutti gli altri sono 11 perché è arrivato Fiumano. Quindi 31. No, 3, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Sono 10, non 11. 10. 10 astenuti. No, lei ha votato a favore. Dell'erba non c'è.
Ah, non c'è, manca dell'erba.
10, 10.
Allora 3. No, non c'è.
L'erba non c'è, è arrivato prima, no?
Sì.
Per favore, e siamo a posto. Sì, sono 10 astenuti, Pozzi ha votato a favore. Quindi l'esito è, il punto è approvato con 20 a favore, 10 astenuti. Deve essere immediatamente qualcosa. Devo mettere come immediatamente eseguibile questa delibera. Chi è a favore alza la mano.
Tutti a favore.
Unanimità dei consensi, quindi niente controprova. Perché?
Perché è entrata la.
31, anche dell'erba è favorevole. Non partecipa, allora 30. È come se fosse stata fuori. Ecco, io vi prego, rammento a tutti, in occasione delle votazioni. Potete sentire anche fuori, entrate, o altrimenti bisogna lasciare completare tutta la votazione per non creare anche al segretario. Non è un richiamo, vedremo. Allora l'impegno dei consiglieri è stare più attenti quando voteremo anche senza sentire. Va bene, ma non apriamo discussioni su questo. D'accordo? Preciseremo che dobbiamo migliorare l'audio anche fuori. Anche se i consiglieri hanno un po' l'obbligo di essere dentro, non fuori, quando si vota. A questo punto dobbiamo affrontare quello che abbiamo rinviato, che sono i due ordini del giorno. C'era la richiesta del consigliere Piasini di unificare la discussione. Io devo solo precisare di sospendere un attimo. Allora io sospenderei un attimo. I capigruppo dei vari gruppi si trovano un momento e vedono di mettere a posto la situazione creatasi dai due ordini, sentire un momentino la proposta del consigliere. Solo voi?
Solo
i capigruppo, anche della maggioranza. Allora invito tutti, ho già detto prima, tutti i capigruppo del Consiglio a riunirsi un attimino e sentire la proposta del consigliere Piasini. I firmatari, sì.
Chiedo ai consiglieri di accomodarsi che riprende il Consiglio Comunale. Allora, è stato presentato un ordine del giorno urgente con oggetto manifestazione di solidarietà alle minoranze culturali e religiose in Medio Oriente. Lo leggo, è il parto di tutti i capigruppo nella riunione che è appena finita. Allora, il Consiglio Comunale, osservato che l'attuale situazione delle minoranze culturali e religiose in Medio Oriente, con particolare riguardo ai cristiani di Iraq, Siria e Libano, ha raggiunto livelli drammatici in spregio ai più elementari diritti dell'uomo, che l'organizzazione terroristica denominata Esercito Islamico sta compiendo orribili crimini contro popolazioni civili, inermi, cristiani, wazidi e turcomanni e sciiti, che profughi cristiani iracheni di Mosul e Karakosh ed altre località della piana di Ninive, forse di altre località della piana di Ninive, sono da lungo tempo ammassati nelle chiese e sulle strade di Erbil, alcuni soccorsi dalle locali popolazioni musulmane, famiglie yazide sono state costrette a fuggire sotto il sole cocente nel deserto del Sinjar. Ricordato il proprio ordine del giorno votato a maggioranza il 28 marzo 2014 avente per oggetto il riconoscimento internazionale del diritto umano alla pace, nonché l'articolo 1 dello statuto comunale in base al quale il comune ispira la sua azione alla tutela dei diritti e delle pari opportunità dei suoi cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, condizione sociale, nazionalità, razza o religione, e dai principi di solidarietà reciproca, conoscenza e comprensione, e promuove iniziative tese a favorire la crescita di una cultura di pace e di democrazia, considerato che la solidarietà internazionale non si può limitare al sostegno militare e alla fornitura di armi ai legittimi governi di quella regione, ma deve comprendere un sostegno morale e uno sforzo di conoscenza da coltivare anche a livello delle comunità locali, impegna il Sindaco ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la richiesta di intervento presso il Consiglio dell'Unione Europea, oggi presieduto dal Premier italiano, in base alla risoluzione 1928 del 2013 e 1957 del 2011 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di rispettare gli impegni riguardanti la libertà religiosa e di fede, di elaborare politiche di sviluppo, di asilo e di gestire le relazioni europee con altri paesi in base al loro rispetto della libertà religiosa. Sindaco e giunta, per il tramite delle competenti commissioni consigliare, a delineare iniziative di informazione ed approfondimento del tema della convivenza religiosa e culturale, coinvolgendo istituzioni laiche, religiose e cittadine, a divulgare il presente ordine del giorno tramite il sito internet del Comune di Sondrio e il bollettino comunale. Invita i consiglieri comunali ad aderire in modo libero alla campagna Adotta un cristiano di Mosul. Firmato tutti i rappresentanti dei gruppi politici presenti in comunale. Ok? I firmatari sono i gruppi, tutti i gruppi.
Ci ha messo anche noi.
E oltre i firmatari del precedente documento. A questo punto procediamo per l'ammissibilità di questo ordine del giorno. Chiedo al Consiglio di entrare in votazione. Chi è favorevole alza la mano. Unanime consenso, quindi sono tutti favorevoli all'ammissibilità. Allora, chi è che si astiene? Chi è contrario? Allora, è contrario il consigliere Dell'Erba e quindi non è stata firmata neanche dalla consigliere Dell'Erba. Allora, il precedente ordine del giorno non vede la firma di uno dei gruppi, di un consigliere.
La votazione è l'ammissibilità, non è...
Ok, quindi è ammissibile a larghissima maggioranza. A questo punto, prima di procedere alla discussione, chiedo ai firmatari dei precedenti ordini del giorno se ritirano il loro rispettivo ordine del giorno. Quindi do la parola ai primi firmatari, che erano Piasini Maurizio, giusto? E Marco Racchetti. Quindi chiedo loro, prima di procedere a discussione, se ritirano il loro ordine del giorno.
Grazie Presidente, sì, visto la proposta che è uscita dalla Capigruppo, ritiro l'ordine del giorno proposto prima, grazie.
Prendiamo atto quindi di questo primo ritiro, do la parola al consigliere Racchetti per l'altro ordine del giorno.
Sì, visto l'accordo intervenuto sul testo condiviso, anche noi ritiriamo il nostro ordine del giorno.
Consideriamo quindi ritirati i precedenti ordini del giorno, abbiamo fatto e reso ammissibile quello formato adesso. Apriamo la discussione. Per regolamento è concesso, proprio per questa nuova introduzione, sono 5 minuti di discussione per ogni gruppo. Io spero che ci sia una sintesi però più veloce degli interventi, però questo è quanto concede il regolamento. Chi chiede la parola per ogni gruppo, quindi per il gruppo Partito Democratico interviene il consigliere Valenti.
Allora, io sono molto contenta che si sia arrivata a questa soluzione, questo documento, condivido questo documento, voglio solo spiegare il perché noi, che pure avevamo pensato già di emendare l'ordine del giorno Piasini, non ritenevamo possibile questo perché mancava questo riferimento, secondo noi, a tutte le minoranze religiose, minoranze etniche che pure sono perseguitate in quei paesi. L'attualità c'è ancora, la chiesa antichissima di Kirkuk è stata abbattuta, quindi ecco, la sostanza, le premesse loro potevano essere condivise. Secondo, per quanto riguarda poi le richieste, si è arrivati a una mediazione tra le varie richieste. Ecco, io siccome loro nel loro documento facevano riferimento a Papa Francesco, noi l'abbiamo visto l'ultima volta in Albania, proprio in un paese interreligioso, a maggioranza musulmana, che ha detto quella frase chiarissima: chi combatte in nome di Dio fa un sacrilegio. Ecco, questo l'abbiamo recuperato, questo riferimento al Papa, nel riferimento al nostro ordine del giorno della pace, quello del mio primo intervento qui del marzo, in cui è un ordine del giorno articolato e si parla delle posizioni sulla pace di Papa Francesco, e anche quel riferimento alle istituzioni religiose, laiche e religiose locali. Qualcuno diceva: ma cosa vuol dire? È invece un fatto che può diventare, se si impegnano sindaco e giunta con l'aiuto dei consiglieri, una cosa importante. Allora, anche la parrocchia di Sondrio, come tutta la Chiesa Universale, ha pregato per i fatti dell'Iraq, e si può anche chiedere qualcosa di più della preghiera, discorsi, conferenze. Ecco, questo era il senso del... ho dimenticato una cosa: il discorso sui cristiani, ecco, quello che noi non volevamo, che ci fossero perseguitati di serie A e di serie B. Vorrei rendere noto a tutti, magari non lo sapete, che dai salesiani vivono 13 profughi, sono nigeriani e sono qui perché scappano dal famosa organizzazione terroristica islamica Boko Haram. Ecco, quindi non ci sono perseguitati di serie A e serie B, e neanche cristiani di serie A e serie B, ci sono anche loro. Basta.
Grazie consigliere Valenti. Ci sono interventi, consigliere Piasini.
Grazie. Ovviamente avevo preparato un intervento un po' diverso, ovviamente non posso rileggerlo perché era basato su quell'ordine del giorno, però alcuni perché è nata la volontà di presentare un ordine del giorno del genere, che tante volte si dice che il Consiglio Comunale su queste argomentazioni non è il luogo adatto per trattare questi temi, perché probabilmente anche se noi stasera lo approviamo, domani mattina non risolviamo il problema in Iraq, in Siria e Medio Oriente. Però la discussione politica e soprattutto alzare la discussione anche pubblica fuori dal Consiglio Comunale su questa situazione di tutte le minoranze religiose e culturali presenti in Medio Oriente. Ricordo che il Medio Oriente è forse l'unico, uno dei pochi posti dove c'è una millenaria convivenza tra le varie religioni, che è messa in discussione per colpa di questi terroristi, che sono terroristi al di là della religione che loro professano, sono terroristi. Quindi proprio l'intervento, la mozione andava nel condannare questo terrorismo che riporta, io ho letto delle dichiarazioni dell'arcivescovo di Mosul, ma è poi anche di un giovane monaco che è rientrato da Erbil, dove dice che c'è una situazione di annientamento culturale, dove ad esempio hanno bruciato 1500 testi antichissimi cristiani, dove vengono marchiate le case, dove i musulmani hanno comunque, si sono messi la N nel quale venivano dipinte le case dei cristiani per solidarietà alle minoranze religiose. E questo mi ha ricordato dei fatti che sono successi in Europa, perché bruciare i libri, marchiare le persone, tentare di uccidere le minoranze religiose ma etniche, le abbiamo vissute in Europa nel secolo scorso. Quindi il compito nostro è quello non di girarci, non di dire facciamo finta di niente perché tanto è lontano, e da lì è nata la volontà di presentare questo ordine del giorno, proprio per discutere di questa problematica, di sensibilizzare le persone che magari pensano di più alle cose più materiali che di solito discutiamo, non so, dal parcheggio a qualsiasi altra cosa, però dobbiamo alzare proprio il tiro su questa situazione, perché oggi è lì in Medio Oriente, ma domani può essere sotto casa nostra se ci giriamo. E quindi io avevo preso anche una frase di Karl Lerner, che non è proprio un amico della Lega, ma in questo caso non c'entra nulla: voglio vedere in quanti hanno il coraggio di metterci la faccia, il corpo e l'anima, contro i terroristi dell'ISI. Questo l'ha detto Karl Lerner in una manifestazione tenutasi a Milano all'inizio di settembre, con la presenza di molti esponenti politici delle varie aree, ma anche dei giovani musulmani presenti a Milano. Ecco, questa è una manifestazione che magari coinvolta con la commissione competente, non sarebbe male se poi alla fine della commissione, che c'è nell'impegno e nell'ordine del giorno, si prenda anche una posizione forte a difesa di tutte le minoranze dell'area. Quindi penso di essere riuscito nel mio compito di far discutere il Consiglio, e spero anche che venga una votazione la più diffusa possibile. Grazie.
Grazie consigliere Piesini. Chiesto la parola al consigliere Bettinelli, prego.
Grazie. Io quando ho letto l'ordine del giorno, quello originario, mi ero un po' stupito che i firmatari fossero gli stessi che si erano astenuti sull'ordine del giorno per il diritto internazionale alla pace, lo dico sinceramente. E mi stupisco ancora di più dopo l'intervento di Piesini, che a me è piaciuto, lo trovo condivisibile, quindi sono veramente contento. Mi ero stupito perché l'ordine del giorno sul diritto internazionale alla pace era stato bollato, proprio testuali parole, come un'iniziativa buona per ottenere solo consenso e risonanza mediatica, mentre io sono convinto di tutto il contrario. Come ha detto adesso il consigliere Piesini, è importante parlare, oltre che di TASI, di IMU, dei parcheggi in questo consiglio comunale, di parlare anche di questi argomenti, di alzare un po' il livello del dibattito, perché Sondrio merita di affrontare argomenti come questi. Quell'astensione, che non era stata neanche motivata da tutti, per me fu un'occasione persa di convergenza di tutti su un tema che non poteva non unire, proprio perché specificava come il diritto delle persone a vivere in pace fosse la precondizione necessaria per tutti gli altri diritti, quindi compreso quello a professare la propria religione. Era sicuramente un grosso contenitore che non entrava volutamente nello specifico di nessuna situazione, ma faceva comunque riferimento, citandoli, ai conflitti del Medio Oriente. È vero, stimolò un dibattito, e credo che occasioni come quelle e come questa possono fare bene al Consiglio Comunale di Sondrio, che come ho detto a volte legittimamente smette di parlare di argomenti molto più pratici per concentrarsi su argomenti davanti ai quali ci sentiamo sicuramente meno potenti, però che è giusto non trascurare, perché come dicevo la città merita riflessioni anche su questi temi, in virtù del fatto che alcune di quelle persone, come è già stato detto, che scappano dalle guerre, dalle persecuzioni e non finiscono affogati nel Mediterraneo, riescono ad arrivare qua, poi vengono accolti anche nella nostra città, e Sondrio non chiede loro di che religione sono, li accoglie perché sa da quale errore stanno scappando. Da marzo, cioè da quando abbiamo dibattuto quell'ordine del giorno, sono successe molte altre cose. Abbiamo iniziato a conoscere meglio lo Stato Islamico, le persecuzioni in Iraq, è tornato alla ribalta il dramma di Gaza, che è un dramma che c'è sempre e non solo quando si rompono le tregue e ne parla la televisione, e ci sono tante realtà che probabilmente sono meritevoli di attenzioni particolari, come qualcuno ha ritenuto di fare in questo caso presentando questo ordine del giorno. Però ordini del giorno come quello di oggi non possono che giovare dell'approvazione precedente di un ordine del giorno come quello di marzo proprio, perché quello ne fa coerentemente da base sulla quale appoggiare poi tutti gli altri diritti, tutti gli altri appelli, tutte le altre rivendicazioni, rendendoli più forti. Lo disse anche il consigliere Palotti presentandolo: si parte dagli ideali per passare a leggi via via più concrete, quindi gli ideali sembrano grandi dichiarazioni inutili, poi in verità su questi si costruiscono le leggi. Anche in quell'occasione il sindaco provò con il suo intervento a riportare l'attenzione sulle richieste contenute in quel documento. Una di queste era la richiesta a Parlamento e Governo di partecipare attivamente alla messa a punto della dichiarazione, e il sindaco sottolineò come questo lasciasse spazio a tanti tipi di pensiero, priorità e valori. Quindi assolutamente di polemica secondo me questa sera se ne è già fatta abbastanza. Io ci tengo solo a dire che quello di marzo è stata un'occasione persa, e probabilmente questo, il lavoro che è stato fatto anche nell'altra saletta, è un inizio perché si può finalmente su alcuni temi posti in modo corretto e positivo creare una condivisione e arrivare a un risultato diverso. Grazie.
Grazie consigliere Bettinelli. Ha chiesto la parola il consigliere Barberi.
Beh, più di tutto apprezzo l'impegno e il risultato della sintesi che si è appena terminata poc'anzi, anche perché soddisfa quello che è sempre stata una mia idea di quello della convivenza religiosa, dove tutte le confessioni religiose vanno rispettate per una ragione o per l'altra. Chi disprezza l'altrui credo abbassa il proprio credendo di esaltarlo. Questo per me è un principio di sintesi che ritengo sia stato raggiunto con la mozione appena presentata, che ovviamente io approverò. Grazie.
Grazie consigliere Barberi anche per la sintesi del suo pensiero. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera, prego.
Sì, non volevo sinceramente intervenire, intervengo dopo aver ascoltato le parole di Bettinelli. Non ero intervenuto sulla mozione per il diritto alla pace, forse sbagliando, perché non volevo in qualche modo contribuire con una visione un po' diversa, magari a in qualche modo non volevo code polemiche, visto che si era già consolidata una posizione che poi è uscita, una maggioranza che ha approvato una mozione. Avrei fatto delle considerazioni che credo fanno parte del fatto che noi siamo qua oggi a difendere la libertà di culto, la libertà di professare la propria fede, così come in generale una sottolineatura dell'importanza dei diritti civili e delle libertà in genere, che sono il patrimonio culturale più alto che la nostra civiltà ha. E difendere questo tipo di valori significa affermarlo in ogni occasione, ed è quella libertà che ci permette di stare qua e discutere, magari avere anche posizioni diverse, ad esempio su un tema come la pace. Io non condivido tutte le posizioni di questo Consiglio Comunale sulla pace o sul pacifismo. Io ritengo che in determinate situazioni, ad esempio, la pace e la convivenza pacifica va difesa dagli attacchi esterni come quelli che stanno avvenendo in determinate realtà del Medio Oriente oggi, e non condivido alcune posizioni politiche che esistono, che sono legittime, che sono anche, se vogliamo, alte da parte di alcuni, un po' meno da parte di altri, ma che io non condivido sul fatto che si debba, ad esempio, cercare un dialogo a tutti i costi anche con chi questo dialogo alla fonte lo nega, perché non si pone sul nostro piano. Parliamo dell'ISIS, ho trovato veramente fuori luogo che qualche parlamentare con ruoli anche importanti abbia, come posso dire, portato avanti l'idea che con l'ISIS si debba cercare una trattativa. Loro non la vogliono, quindi non è un andar fuori tema, semplicemente vorrei dire questo. Io avevo trovato, normalmente non faccio fatica ad aderire a una mozione quando vola troppo alto, talmente alto che faccio fatica a capire poi concretamente questo impegno che si vota come può essere portato a termine. Quando noi chiediamo all'ONU ad esempio un impegno, o a un organismo internazionale un impegno, è un mio limite, faccio fatica a capire come questa richiesta del comunismo andrò là possa arrivare, però è legittimissimo farlo, e quindi sono uno di quelli che magari preferisce confrontarsi sui parcheggi, sull'IMU, sulla TASI. È una mia modo di fare. In questo caso avevo fatto un distinguo perché la mozione presentata da Piasini conteneva dei contenuti molto concreti. Io ad esempio ero favorevole a quella richiesta, l'ho anche sottoscritta, perché per me un segno tangibile, oltre a rivolgersi a denti sovraordinati, un segno tangibile può anche essere mettere fuori un manifesto fuori da Palazzo Pretorio, distribuire dei volantini. La trovo una cosa concreta, mi era piaciuta quella concretezza. Quindi, se vogliamo, sono uno di quelli che sostiene che sono meglio delle mozioni un pochino più con degli impegni, si deliberi degli impegni più concreti. Ad ogni modo non voglio turbare il clima che si è creato, credo che sia comunque importante che una mozione esca, e quindi non mi distinguerò, voterò anch'io a favore. Detto questo, chiaramente preferivo una versione un filino più incisiva come quella che era stata presentata. Ribadisco la mia anche credo legittima posizione nel non votare quella ricerca di unanimità che è legittima da parte di Bettinelli su quel tema. Da parte mia non c'era, non c'è tuttora, non sono contro, ma non sono neanche, a me se una cosa non mi scalda, fa parte della mia sensibilità, del mio modo di vedere le cose. Non è un arrampicarsi sugli specchi, è che ritengo che il diritto alla pace a volte vada difeso anche, deve essere difeso anche con degli strumenti che non ci piacciono. Fa parte delle cose, fa parte della storia, non sono strumenti intelligenti, ma credo che questa mia posizione, siamo qua a difenderla, e fa parte del difendere le libertà religiose, di pensiero, che sono un patrimonio della nostra cultura e che credo vanno difese contro altri modelli che ci sono totalmente lontani, ma che credo siano in assoluto negativi, e in questo momento ci sono delle popolazioni che stanno scontando quel tipo di modello assolutista che ha spregio per ogni tipo di libertà e non solo religiosa.
Grazie consigliere Massera, ha chiesto la parola al consigliere Grillo della Berta. Prego.
Grazie Presidente. Volevo solamente osservare che mi spiace che in questo clima così di collaborazione e di ecumenismo si vogliano instillare delle note polemiche riferendosi a eventi passati. Faccio così sommessamente una piccola osservazione, che c'è una differenza tra la mozione di Mazza. Ecco, a me spiace veramente, mi turba dover affrontare questi argomenti, perché non si è instaurato il clima per polemizzare, non voglio rinfocolare la cosa, però noi ritenemmo a marzo la mozione sulla pace nel mondo una mozione talmente ampia per cui la ritenemmo vuota, per quello che noi non l'abbiamo appoggiata, mentre invece questa che abbiamo così in maniera molto ecumenica condiviso si riferisce ad eventi purtroppo drammatici, specifici, che ci stanno coinvolgendo direi a 360 gradi. E questa è la motivazione, non è una scarsa sensibilità e non c'è nessuna contraddizione tra quello che abbiamo fatto e scelto in passato e quello che voteremo invece questa sera. Grazie.
Grazie consigliere Grillo della Berta. C'era un intervento per gruppo, l'ho premesso. Per dichiarazione di voto posso consentire, ma prima devo vedere se ci sono altri gruppi prima di passare alla dichiarazione di voto che vogliono intervenire. Nessun altro? Allora andiamo adesso solo per dichiarazione di voto. Sentiamo Bernardi.
È un abuso, me ne rendo conto, perdonatemi. Io volevo concludere il mio intervento, che non ho potuto fare, va benissimo così perché è già stato detto tutto, facendo dei pubblici auguri ai colleghi consiglieri che si candideranno alle prossime elezioni provinciali. In bocca al lupo. Scusate,
Cito ha usato la sua dichiarazione di voto in modo improprio, però mi aggiungo ai suoi auguri a chi ha questo. Dato fuori tema, ma lo perdoniamo. Allora, passo a c'è la consigliera dell'Erba che probabilmente deve intervenire a far presente la sua posizione.
Sì,
prego.
Dichiarazione di voto. Io non appoggio, non voterò a favore di questa mozione che è stata preparata questa sera qui, perché secondo me, e mi dispiace dirlo, ricorda molto la famosa mozione, l'ordine del giorno al quale faceva riferimento anche Bettinelli, il riconoscimento internazionale del diritto umano della pace. Mi sembra che la mozione presentata da alcuni di noi, come primo firmatario c'erano i consiglieri della Lega, fosse un po' più mirata, e poi vi spiegherò perché, e soprattutto contenesse qualche cosa di concreto che questo Consiglio Comunale poteva effettivamente fare. Mi dispiace del fatto che non siano state prese in considerazione queste cose che erano state richieste nella mozione, e io assolutamente concordo con il fatto che tutte le minoranze, sia religiose che etniche, che vivono e scappano purtroppo e sono imprigionate e sono rapite e sono le donne stuprate e sono uccisi e decapitate. Faccio riferimento, dicevo appunto che secondo me era più importante puntare e accentuare il punto sulla appartenenza cristiana, perché queste sono le parole che l'ISIS dice in un videomessaggio che è stato divulgato 2 giorni fa. O mujahideen in Europa, America, Australia, Canada, Marocco, Algeria, Caucaso, Iran, voi che avete giurato fedeltà al califfo, voi che ammirate lo Stato Islamico, consideratevi soldati, uccidete i miscredenti, sia civili che militari, non chiedete permesso a nessuno, siete autorizzati a farlo, non è peccato. Se non avete una bomba o un proiettile, spaccateli la testa con un sasso, tagliateli la gola con un coltello, investiteli con l'auto, buttateli giù da dove abitano, strozzateli, avvelenateli. In questo caso la parola miscredente è stata una traduzione libera di qualche traduttore o qualche giornalista, ma nel miscredente si parlava di infedeli, e gli infedeli sono i cristiani. Per questo io non voterò questa mozione. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba, ha motivato la sua posizione. Chiedo ai consiglieri il rispetto di tutte le posizioni. Se ci sono interventi ulteriori, altrimenti procediamo alla votazione della mozione così come è stata presentata da tutti i gruppi. Chi è favorevole alza la mano.
Ma
fatto l'ammissibilità.
Chi giura mano, quindi è uscita la consigliera dell'ERP. Chi si astiene? Chi è contrario? Allora è votata l'unanimità dei presenti. Devo dire una cosa, che questa mozione ho apprezzato l'unanimità del Consiglio, proprio perché pur essendoci le montagne che limitano lo sguardo, in questo Consiglio non è la prima volta che si discute di mozioni di rilievo e che la nostra cittadinanza merita in quanto rappresentanti, e che vanno sicuramente, non dico pari ai problemi di ogni giorno che discutiamo, ma a mio parere sono ancora più importanti, perché la comunità più vicina alla nostra istituzione è la popolazione, e noi in questo momento siamo una delle poche istituzioni, i municipi, che ancora hanno questo privilegio di essere eletti dalla popolazione e la rappresentano. Teniamolo sempre presente come consiglieri comunali, che lo sguardo deve essere attento, alto e sensibile a problemi che la nostra cittadinanza comunque vive direttamente e pensa. Grazie a tutti e arrivederci.